Partiamo col question time. A interpellanza congiunta di tutti i gruppi consigliari relativa a Giro d'Italia, decima tappa del 20 maggio 2014, Modena Sasso Maggiore Terme di chilometri 184.
Io. Però c'è un problema qua, del filo. È bloccato.
Allora, io aggiorno il Consiglio Comunale rispetto alla mancata risposta ad oggi da parte del Comune di Modena. Noi abbiamo il 6 di marzo mandato l'interrogazione al Comune di Modena, all'Assessorato allo Sport. Il 20 di marzo, non avendo ricevuto risposta, abbiamo fatto un sollecito telefonico alla segreteria dell'assessorato allo sport chiedendo appunto la risposta. Il 24 di marzo, non avendo ricevuto nulla, è stato fatto un sollecito scritto. Oggi è il 27 di marzo e siamo nel nulla ancora, per cui questa roba qui va avanti con le mancate risposte. Poi dopo ci aggiorniamo al prossimo consiglio comunale.
Partiamo con questo Consiglio Comunale, con l'appello. Prego, segretari.
Turci, Arzenton, Benzi, Bulgarelli, Cesari, Cogato, Malagola, Olivetti, Palermo, Rossi, Traldi, Zenoni, Diegoli, Fabbri, Violi, Ferraresi e Boldrin. Presente.
Grazie segretario. Do la parola al sindaco per una comunicazione. Prego.
Sì, buonasera anche da parte mia. Una brevissima comunicazione che è un po' una rendicontazione. Vi ricorderete che i consiglieri comunali decisero di devolvere il gettone di presenza di un consiglio comunale a favore degli alluvionati della Sardegna. È stato fatto il versamento per sindaco 50 euro, assessori complessivamente 119,99, consiglieri 119,94, ed è stato fatto il versamento a Lanci Sardegna, come era indicato anche nell'accordo per questa sottoscrizione, e è stato fatto il 17 di marzo. Questo è quanto dovevo.
Grazie sindaco. Quindi passiamo al punto 1 dell'ordine del giorno, presentazione dell'attività della Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine relativa all'anno 2013. È qui presente la dottoressa Susi Tinti e la dottoressa Sivieri, che presenteranno a loro volta tutti i colleghi. Prego.
Allora, grazie mille dell'invito. Come vedete, per noi la presentazione dei dati in Consiglio Comunale è sempre un momento importante, ci consente di rendicontare un po' la nostra attività e forse di dimostrare che in realtà la Polizia Municipale, come tutti sostengono, non fa solo multe. Dico, vedete che quanto si è sentito, perché Novi è veramente un consiglio comunale particolare, è l'unico consiglio comunale in cui, quando presentiamo i dati della Polizia Municipale, abbiamo anche la presenza degli operatori. Questo sta veramente a dimostrare quanto questo momento sia per noi importante. Abbiamo pensato di organizzare in questo modo. La prima parte vi racconterò i dati della Polizia Municipale un po' sull'Unione. Poi passerò la parola al responsabile della territoriale di Novi, la dottoressa Sivieri, per parlarvi nello specifico dell'attività della Polizia Municipale sul territorio di Novi. Per poi riprendere ancora una volta io un attimo la parola per parlarvi un po' dell'attività della Polizia Municipale svolta durante il terremoto. Dopo il terremoto non abbiamo presentato più i dati in Consiglio Comunale, quindi mi sembrava utile e interessante farvi vedere qual è stata la nostra attività durante questo periodo. Bene, partiamo subito sulla dotazione organica. Allora, come potete vedere, è il primo anno in cui la dotazione organica è quasi al completo. 106 dovremmo essere, 105 in realtà a fine dicembre eravamo, e 98 gli agenti e gli ufficiali, il personale in divisa, più 7 amministrativi. Se pensate che nel 2011 eravamo 10 di meno, io penso che veramente, insomma, siamo riusciti a rimpinguare la dotazione organica. Poi devo dire che la percentuale prevista dalla legge regionale, che stabilisce che ogni 1000 abitanti ci debba essere un operatore della polizia municipale, noi siamo in Unione circa 105.000 abitanti, quindi altri 7 potrebbe essere il numero di operatori che potrebbero essere aggiunti alla dotazione organica. Però insomma, nel complesso io penso che nella nostra regione, ma anche nel resto d'Italia, la nostra percentuale, la nostra dotazione organica sia una delle più le più riempite, diciamo così, delle più guarnite. Formazione è per noi fondamentale. Le norme cambiano di giorno in giorno praticamente, e per svolgere il nostro mestiere è indispensabile stare aggiornati. I fondi però spesso non ci consentono di fare quello che vorremmo, e allora ci siamo attrezzati in questo modo. Ogni anno organizziamo all'interno del comando, con docenti che sono i nostri ufficiali interni, delle giornate di studio dove abbiamo parlato di trattamenti sanitari obbligatori, dove abbiamo parlato di aggiornamento sulle modifiche al codice della strada e in particolare altri argomenti relativi sempre al codice, sulla patente e sui velocipedi. Abbiamo poi una formazione che per noi è obbligatoria, e cioè quella del tiro a segno per poter portare l'arma, quella della sicurezza sul lavoro e anche quella del corso dei neoassunti. Il corso dei neoassunti è un corso di circa 250 ore che ogni operatore deve svolgere obbligatoriamente in base alla normativa regionale. Una novità di quest'anno è stato l'utilizzo della diretta streaming. La EGAF ci ha consentito di utilizzare questo nuovo sistema, e voi capite che è stata veramente una novità, ma anche una cosa estremamente importante, tant'è che siamo riusciti a far partecipare 37 operatori. Se fossimo dovuti andare a Bologna, a Modena o a Verona, come in altri casi questa ditta aveva organizzato i corsi di aggiornamento, sicuramente non avremmo potuto far partecipare così tante persone. Veicoli controllati. Allora, guardate, in Unione abbiamo controllato quasi 18.500 veicoli. Di questi 18.500 veicoli, per me controllati vuol dire fermati con la paletta, quindi sono conducenti che abbiamo verificato l'assicurazione, la carta di circolazione, le patenti. Di questi 18.500, quasi 12.000 sono stati sottoposti a pretest. Che cosa significa? Non so se lo conoscete, ma noi abbiamo uno strumento che chiamiamo volgarmente la banana, perché è tipo una pila gialla, dove soffiando dentro si accende una lucina di un colore diverso a seconda se la persona ha bevuto oppure no. E di conseguenza appunto 12.000 controlli sono stati fatti per questa attività. Abbiamo controllato anche 774 biciclette. Biciclette perché, come vedremo, nel 2013 una delle campagne di sicurezza era proprio il controllo dei velocipedi, che molto spesso non rispettano il codice della strada pensando che la bicicletta sia qualcosa di diverso da un veicolo. In realtà, per il codice della strada, la bicicletta è un veicolo, quindi tutta la segnaletica che si rispetta quando si guida in macchina è la stessa segnaletica che devono rispettare le biciclette. Come vi accennavo poco fa, campagne di sicurezza del 2013. Allora, una ha riguardato, come vi dicevo, la circolazione delle biciclette, una la tutela dei pedoni che attraversano sulle strisce, ma non solo la tutela dei pedoni che attraversano sulle strisce. Quindi noi abbiamo sì sanzionato chi non si fermava e dava la precedenza ai pedoni, ma anche ai veicoli che magari sostano nei pressi o sulle strisce pedonali. Questo perché ovviamente rende meno sicuro l'attraversamento. Un'altra campagna di sicurezza stradale al quale ci siamo dedicati in modo particolare è il trasporto dei bambini a bordo dei veicoli. Anche qui purtroppo in Italia c'è una brutta abitudine: se il bambino strilla e non vuol mettersi la cintura, qualche genitore lo accontenta. senza pensare che veramente un urto a 50 km orari senza cintura di sicurezza corrisponde a una caduta da 10 metri. E quindi voi capite quanto sia pericoloso non trasportare i bimbi in modo corretto. Tra l'altro spesso si dice ma faccio poca strada, ma sono in centro abitato. L'esempio che vi facevo dei 50 km orari è veramente in centro abitato la velocità e quindi è estremamente pericoloso. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sanzionato, di quelle 770 controllate, 247 velocipedi e, come potete vedere, le principali violazioni sono intanto l'omesso uso della pista ciclabile, la circolazione contromani, la mancanza di luci, l'omessa precedenza e così via. Queste sono la tabella con le principali violazioni. Circolazione sui pedoni. Allora, abbiamo sanzionato 73 conducenti che non si sono fermati a dare la precedenza ai pedoni. 73 potrebbe sembrare un numero piccolo, in realtà vi assicuro che è molto difficile accertare questo tipo di violazione, perché ovviamente quando vedono la pattuglia nei pressi delle strisce pedonali si fermano tutti, e quindi insomma è un po' più complicato. 200, quasi 250 invece, vi dicevo, i genitori sanzionati o comunque i conducenti dei veicoli che non hanno utilizzato correttamente o non hanno utilizzato proprio i sistemi di ritenuta per i bambini. Una carrellata sui sinistri stradali. I sinistri stradali quest'anno sono leggermente aumentati rispetto al 2012. Certo è che dal 2009 è l'anno in cui abbiamo avuto meno incidenti con feriti, quindi qualche incidente in più, ma le conseguenze sono state meno gravi rispetto agli altri anni. Ecco, un dato un po', insomma, come posso dire, un po' scoraggiante, ma noi cercheremo di non mollare la presa, è che, come potete vedere, i veicoli coinvolti, mi riferisco in particolare agli utenti deboli della strada, che sono i velocipedi, cioè coloro che conducono le biciclette, o comunque i pedoni, vedete che sono in aumento rispetto al 2012. E se teniamo conto, guardate, la divisione degli incidenti mortali sono stati 7 lo scorso anno, 8 l'anno prima, dico per fortuna, poi sono tanti, comunque 2 di questi erano legati a malore, quindi lì sono rendicontati come incidenti stradali, in realtà è una persona che si è sentita male mentre guidava e quindi non è l'incidente vero e proprio. Però se guardate, 3 pedoni sono state vittime di incidenti stradali, uno l'anno precedente e così via. Quindi i pedoni e i ciclisti sicuramente, e lo dimostravamo anche nel nostro territorio, sono veramente gli utenti deboli della strada. E come vi dicevo, purtroppo noi speriamo ogni anno che le campagne di sicurezza ci possano aiutare a ridurre il numero degli incidenti stradali, così quest'anno non è stato. Violazione al codice della strada. Violazione al codice della strada, poi l'ispettore Sivieri entrerà nel dettaglio per quanto riguarda la territoriale di Novi, ma sono state più di 15.000 le sanzioni al codice della strada. Come vedete sono in leggero aumento rispetto al 2012, ma ci sta, il 2012 è un anno particolare, sono comunque in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Questo perché? Questo perché la Polizia Municipale ha, diciamo, il pregio e il valore di adeguarsi ai tempi che cambiano e di conseguenza viene chiamata ad interventi che qualche anno fa non succedeva. Noi, quando ho cominciato io nel 96, la pattuglia usciva, stava 6 ore sulla strada, controllava dei veicoli tutto il tempo. Oggi non succede più così, perché ti chiamano per la siepe, ti chiamano per il cane, ti chiamano per il documento smarrito, la signora che è a casa da sola ed è in difficoltà, e di conseguenza l'attività relativa al controllo del codice della strada ne risente, ma io ritengo che facciamo tante altre cose e veramente importanti. Violazioni al codice della strada. Ecco, mi premeva soltanto farvi vedere un dato, 2 o 3 a dir la verità, erano uno sull'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, che come potete vedere da 832 di quest'anno, se confrontati ai 488 dello scorso anno, sono quasi il 75% in più. Poi un altro dato che mi interessava farvi notare era quello relativo all'assicurazione. Guardate, la mancanza di assicurazione è un dato di quelli che è continuamente in aumento, 184 quest'anno rispetto ai 135 dello scorso anno. Questo è, diciamo così, lo vediamo tutti i giorni, sicuramente uno di quei sintomi anche della crisi economica che sta vivendo il paese. L'assicurazione è una delle prime cose che la gente non paga e noi ce ne stiamo rendendo conto ampiamente. Non solo, qui vedete il dato del 2012, ma è un dato che è continuamente in crescita già negli ultimi 3 o 4 anni. Dato rilevante, più che raddoppiato, è anche quello della conduzione dei veicoli senza patente. Siamo passati da un numero piccolo che era 11 nel 2012 a un numero che si avvicina a 30 nel 2013. Violazioni diverse al codice della strada. Cosa intendiamo noi per violazioni diverse al codice della strada? Sono i regolamenti comunali, sono la normativa in materia di edilizia, sono le normative nazionali in materia di commercio e sono state non tante lo scorso anno 339. Prevalentemente le sanzioni riguardano il regolamento di polizia urbana. Polizia urbana e in particolare possiamo vedere la circolazione dei cani, le deiezioni, cani senza guinzaglio, la pulizia dei fossati. Ecco, un altro dato in aumento è quello dell'accattonaggio delle queste. Guardate quanto, anche questo penso che sia un dato che vada letto come interpretazione dei tempi di crisi che sta attraversando il nostro paese, sono state 22 nel 2013 e rispetto alle 6 del 2012. Attività di polizia giudiziaria. Polizia giudiziaria, prevalentemente parliamo di reati. Ecco, le informative di reato sono leggermente diminuite rispetto allo scorso anno e per fortuna, mi viene da dire, sono diminuite anche quelle a carico dei minorenni, da 8 del 2012 siamo passati a 3 del 2013, e diminuite anche quelle a carico di ignoti. Che cosa significa? Che le 131... solo le 131, quindi 175 meno le 18 a carico di ignoti sono tutti reati in cui la polizia municipale è riuscita a denunciare il colpevole e questo è insomma un dato che secondo me è molto significativo. Videosorveglianza, ne abbiamo quasi un centinaio di telecamere e in 44 occasioni abbiamo utilizzato le telecamere per fare delle segnalazioni. Un altro dato un po' preoccupante, non mi piace utilizzare la polizia municipale per queste attività, ma guardate quante notifiche di atti abbiamo dovuto fare, sono circa 900. Questo significa che quasi un operatore tutto l'anno non fa altro che fare delle notifiche e questo per me è un operatore perso. Quindi insomma su questo andrebbe sicuramente fatta una riflessione a livello nazionale utilizzando probabilmente gli strumenti informatici che abbiamo e non soltanto la consegna a mano degli atti che veramente ci portano via tanto tanto tempo. Nel dettaglio, quali tipologie di reato? Beh, sicuramente quelle legate al codice della strada sono quelle principali. Vedete 37 guide in stato di ebbrezza. Ecco, un altro dato, la guida senza patente, in aumento rispetto all'anno precedente, e anche le omissioni di soccorso. Un'altra brutta abitudine che stanno prendendo è quella di scappare a seguito dell'incidente stradale, ma è semplicemente probabilmente una conseguenza del fatto che c'è qualcosa che non va, manca l'assicurazione e quindi dopo l'incidente scappo. E quindi abbiamo denunciato in questo caso 15 persone per omissione di soccorso. Un altro dato che è stabile ma comunque abbastanza elevato è quello dell'uso di atto falso, che può essere la carta di circolazione, che può essere la patente, che può essere appunto l'assicurazione. La Polizia Municipale si occupa anche di polizia edilizia, che sono i controlli sui cantieri, che sono i controlli sugli edifici. Questo dato è letteralmente schizzato in alto. Anche a seguito del terremoto, la Polizia Municipale ha svolto parecchi controlli sui cantieri e sugli edifici. Polizia ambientale, anche questo è uno delle attività in cui la Polizia Municipale è spesso chiamata ad intervenire. Quando parlo di polizia ambientale intendo la pulizia dei fossati, dell'abbandono di rifiuti, l'inquinamento acustico, e guardate che anche questo è un trend in aumento. Sempre di più i cittadini ci chiamano per segnalare questa tipologia di problematiche. Polizia commerciale, anche in questo caso un'attività sostanzialmente simile a quella dell'anno precedente, ma insomma i controlli sono stati più di 700. Educazione stradale, cavallo di battaglia della Polizia Municipale, noi crediamo molto in questa attività, poi Paola vi farà vedere qualche testimonianza dei bambini che ci hanno lasciato quando hanno fatto educazione stradale, per capire quanto questo argomento sia, secondo me, molto, molto utile, nonostante sia molto impegnativo, perché l'educazione stradale non abbiamo degli agenti che svolgono tutto l'anno educazione stradale, ma li andiamo anche in questo caso a togliere dalle normali attività che svolgono, e quindi insomma richiede veramente un impegno organizzare questa attività. Tuttavia, lo scorso anno abbiamo, diciamo così, interessato con la nostra attività 50 classi e più di 1000 alunni. Attività degli assistenti civici, io dico sempre per fortuna ci sono, a 9 ce ne sono 13, ne abbiamo formati quest'anno 32 in più rispetto all'anno precedente, quindi abbiamo tanti agenti della Polizia Municipale quanti assistenti civici, è un buon numero, ci aiutano davvero tanto durante le manifestazioni. Qui a Novi si occupano anche degli attraversamenti pedonali alle scuole, quindi insomma tutte attività che per fortuna ci sono e ci aiutano. Chiudo l'ultima slide prima di passare la parola a Paola per farvi vedere alcuni numeri delle altre attività, perché quando parliamo di Polizia Municipale noi vorremmo, io per prima vorrei che tutti i miei operatori fossero sulla strada, fuori sul territorio. In realtà purtroppo ci dobbiamo accollare anche degli adempimenti che sono più amministrativi, sono più burocratici. Guardate per esempio più di 6.000 accertamenti anagrafici. Abbiamo gestito 1.200 oggetti rinvenuti o consegnati. Cosa significa? Se qualcuno ritrova qualcosa è abitudine consegnarla alla Polizia Municipale che poi deve gestire il ritrovamento. È chiaro che se ritrovo una borsa vuota poco ci facciamo, però se ritroviamo la bicicletta, se ritroviamo il documento, abbiamo l'obbligo di riconsegnarlo. Quindi anche questa è un'attività importante. Abbiamo rilasciato più di 800 autorizzazioni per gli invalidi, protocollato più di 16.000 atti. Ecco, un altro dato significativo, abbiamo concesso dei pagamenti rateali per il codice della strada o anche per violazioni diverse, più del doppio rispetto all'anno scorso. Vedete, sono state 133 quest'anno rispetto alle 65 dello scorso anno. Un altro dato interessante è il raddoppio degli atti inviati a ruolo per non aver pagato la sanzione nei termini. Quindi anche questi dati veramente che vi ho messo in evidenza vi fanno capire come già dalla nostra attività riusciamo a percepire un po' il termometro del momento che sta vivendo il nostro paese. Per 5.000 volte siamo andati agli attraversamenti pedonali. E quest'anno abbiamo lavorato parecchio in modo particolare su Carpi, ma gli operatori che vengono utilizzati sono tutti quelli di tutta l'Unione. Abbiamo fatto 22 servizi allo stadio. Ecco, questo era un po' la carrellata sull'attività ovviamente dell'Unione Terre d'Argine. Io ho l'ultima in realtà, che sono quelli degli obiettivi del 2014. Che cosa farà la Polizia Municipale nel 2014? Allora, noi siamo un po' testoni, vorremmo che quei pedoni e quei ciclisti coinvolti negli incidenti stradali diminuissero anziché aumentare, e quindi continueremo su queste tipologie di controlli. E guardate che non parlo però soltanto di repressione ma anche di prevenzione. Noi abbiamo fatto in passato e lo continueremo a fare. Proprio ieri sera ero a Campo Gagliano per un corso della Croce Rossa in cui abbiamo parlato anche abbiamo spiegato ai genitori di come si trasportano i bambini a bordo dei veicoli. E così continueremo a fare, quindi organizzeremo degli incontri, perché molto spesso le persone non sanno che cosa devono fare, a volte lo sanno e se ne fregano, ma altre volte non lo sanno, quindi faremo anche attività formativa, quindi preventiva e non soltanto repressiva. Un altro di quei controlli che faremo in modo più assiduo è quella dell'assicurazione obbligatoria. L'avete capito, è in trend, è il trend in aumento questo tipo di violazione, e quindi presteremo particolare attenzione ai controlli documentali. Un'altra di quelle violazioni su cui spingeremo un po' l'acceleratore sarà quella della sosta degli spazi invalidi, intendendo per sosta degli spazi invalidi però non soltanto il divieto di sosta del cittadino che non ha il tesserino invalidi e sosta sullo spazio, anche quello continueremo a farlo, ma abbiamo intenzione di fare un pochino di più, cioè di verificare effettivamente se quel contrassegno è intestata alla persona che sta utilizzando l'auto, o se quel contrassegno è falsificato, oppure se è il contrassegno del figlio, del nonno o così via. E quindi, insomma, da questo punto di vista, tutela degli utenti deboli un po' a 360 gradi. Un'altra di quelle attività che porremo in essere è quello del controllo dell'alcol alla guida. Quindi quei 12.000 persone che abbiamo controllato per il superamento dei limiti di tasso alcolico nel sangue dovranno essere molti di più. Dovranno essere molti di più, e ci spingeremo sempre sulla lotta dell'alcol anche al controllo dei pubblici esercizi che somministrano alcol ai minori. È purtroppo una cattiva abitudine, sta prendendo piede questa, abbiamo già fatto controlli lo scorso anno, continueremo a farli questi controlli, perché è una di quelle violazioni che veramente va monitorata. Conferimento dei rifiuti. Conferimento dei rifiuti, sono parecchie le segnalazioni che riceviamo in questo senso, e faremo anche dei controlli in borghese per come appunto vengono conferiti i rifiuti, per la regolarità di questa attività. Chiudiamo tra gli obiettivi che ci diamo quello del contrasto dell'abusivismo. Lo scorso anno abbiamo siglato un protocollo con un'associazione di categoria dove ci siamo impegnati a controllare gli esercizi commerciali che utilizzano il lavoro in nero, quelli che non hanno le autorizzazioni, quindi anche questa sarà una di quelle attività che per il 2014 sarà per noi, insomma, quelle più più attenzionate. Ecco, adesso ho veramente concluso la parte dell'Unione Terre d'Argine e dei dati, passerei la parola all'ispettore Sivieri, responsabile della territoriale di Novi. Grazie.
Ci metti te qua per andare avanti tutto.
Sei pronta?
Sì, sono pronta. Buonasera a tutti. Grazie ai colleghi di essere venuti, tutti in divisa e fuori servizio, perché così non gli paghiamo lo straordinario. Mi sembra giusto. Pensiero gentile. Qual è?
Allora, mi parli e questo qua, vai avanti. In questo qua, guarda.
Ok.
Tastino qua.
Vai avanti te.
Perfetto. Avanti io.
No, cominciamo intanto con la presentazione delle varie slide che ci sono, che ovviamente rappresentano un po' la situazione attuale. Abbiamo il municipio nuovo, abbiamo la nostra sede nel container dove siamo ormai da un po' di tempo, dopo che siamo usciti dalla scuola materna, facendo 3 traslochi, quindi ci siamo girati in senso orario tutta la materna, poi siamo finiti nel cortile. Poi, insomma, tanto ci stiamo avvicinando sempre di più al centro. Poi abbiamo la nuova sede dei poliambulatori, che è stata messa e inaugurata poi a Rovereto, e invece per Sant'Antonio abbiamo messo ancora la vecchia, la chiesa come era prima. Infatti ci manca una bancarella che dovrebbe essere lì davanti, ma lo vediamo dopo. Questi qui sono stai andando avanti? Parliamo dei sinistri stradali. Come ha detto prima la dirigente, gli incidenti stradali sono stati un po' in aumento su tutto il territorio. Novi ha segnato un trend in diminuzione, cosa estremamente positiva da questo punto di vista. Abbiamo quasi, non dico dimezzato, ma un 30% in meno sicuramente dei sinistri stradali, che non sono solo sinistri stradali fini a se stesso, ma sono proprio una diminuzione dovuta ai sinistri con feriti. Quindi abbiamo avuto anche un notevole calo dei feriti, come si può vedere nella slide che c'è adesso. Le strade che mantengono, diciamo, i primati degli incidenti sono sempre... C'è un collaboratore che
Qua.
Ce la possiamo fare. Ecco, c'è un collaboratore che non va mica bene. Qual era la freccia? È questo. No, ma non va mica bene. No, torniamo ai nostri sinistri. No, le strade principali sono sempre le provinciali, chiaramente, che sono le più gettonate, perché proprio hanno delle caratteristiche di viabilità, di traffico, di incroci estremamente importanti, e quindi la Chiesa Sud, la provinciale Motta e la provinciale Modena sono quelle che hanno avuto il maggior numero di sinistri stradali. E poi invece tutte le altre strade, diciamo, c'è stata una diminuzione sulla Serragli, che pur essendo una provinciale la vediamo al quarto posto, ma era così anche nel 2012. E perché questi sinistri a Novi sono stati più bassi? Possiamo fare delle ipotesi, forse perché siamo stati bravi noi, forse perché sono stati bravi gli automobilisti. Io credo che ci siano state diverse problematiche, diciamo così, diversi fattori che sono confluiti in questo. Uno, sicuramente la maggior presenza nostra di pattuglia sulle strade. E un'altra anche, che può sembrare strano, le modifiche viabili. Noi abbiamo avuto, a seguito dell'incidente, tantissime modifiche viabili sulle strade, tra quelle principali e quelle secondarie. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Chiesa Sud è stata chiusa per molti mesi lo scorso anno. Vuol dire che la Chiesa Nord è stata chiusa per molti mesi lo scorso anno. Vuol dire che la Savino Forti ha avuto un cambiamento con un divieto d'accesso per molti mesi. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che probabilmente anche l'utente della strada, vedendo delle diversità da quella che era la quotidianità, forse ha rallentato, forse ha prestato più attenzione. Fatto sta che la nostra presenza, queste modifiche e forse una maggiore attenzione, non lo so, ha portato comunque a questo dato estremamente confortante per quanto riguarda il nostro territorio. Guardiamo le violazioni al codice della strada. Come dicevo prima, abbiamo avuto una maggior presenza sulla strada, una maggior presenza che si è anche tradotta in un maggior numero di violazioni, che a vista così sembrano il 50% in più, il doppio dell'anno scorso, del 2012, ma in realtà il 2012 non fa testo, perché siamo stati impegnati in attività completamente diverse a causa del sisma. Ci siamo riportati quindi su dei valori che erano quelli del 2011, con una certa tipologia di violazioni. Quelle che vedete sono quelle più importanti, dalle circolazioni, dal divieto di circolazione, chiaramente i divieti d'accesso, i divieti di transito e alle soste, e all'uso delle cinture di sicurezza per i bambini. Questo era un obiettivo, come è stato detto precedentemente, e se guardate a Novi sono state fatte 259 sanzioni per l'uso delle cinture di sicurezza e per i bambini. C'è un dato estremamente alto se confrontato con quello dello scorso anno, del 2012. Un altro dato significativo che vorrei farvi notare è la velocità pericolosa. Abbiamo elevato 137 violazioni. Queste violazioni sono state tutte elevate direttamente, contestate direttamente, senza l'uso di strumentazioni. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire mettere fuori la paletta, parlare con il cittadino e quindi elevare questo tipo di violazione in modo immediato. E noi gli strumenti li abbiamo il telelaser, non lo usiamo praticamente mai, non perché non lo sappiamo usare, ma semplicemente perché con tutta la visibilità che dobbiamo mettere, con le intersezioni che noi abbiamo nelle nostre tipologie di strade, ci viene più, diciamo così, non, non è che dà dei rendimenti, ecco, ci vedono talmente tanto che è forse meglio comunque fermare un veicolo, controllarlo in modo definitivo e poi vedere se ci sono delle infrazioni o meno, piuttosto che usare uno strumento a distanza. Un'altra delle violazioni importanti è la mancanza dei documenti, anche questo qui durante la guida, e questi qui si parla di carte di circolazione, si parla di patenti, si parla di assicurazioni anche in certi punti, quindi anche noi, sempre in questo trend con la mancanza di assicurazioni, come si vede siamo a un numero di 17 violazioni, alcune delle quali si sono poi tradotte anche in denunce di tipo penale, proprio perché erano contraffazioni o falsi. Andando avanti in questa, la conduzione del veicolo a motore senza patente, anche questi qua, ci sono state delle violazioni, ce ne sono state 4 e solitamente queste qua si traducono anche queste in reati, perché la guida senza patente è un reato penale sanzionato dal codice. Poi dopo cosa abbiamo di altre cose importanti?
Che una piccola precisazione.
Sì.
Quando si dice senza documenti, non perché uno li ha dimenticati, proprio è sprovvisto perché...
In questo caso c'è un po' dentro di tutto, c'è la guida senza documenti perché sono stati dimenticati e anche perché proprio alcuni non ce li hanno.
Però la mancanza
dov'è? Momentanea dei documenti, questo è proprio... momentanea, quella lì c'è. Ecco.
Sono 83.
Momentanea è quando se ne
casa. Momentanea quando, esatto, non ce li ho con me al seguito.
Grazie.
Sì. Ci sono dei sorpassi, lo vedi?
Divido la precedenza?
No.
Però,
qua. Sì. Un'altra violazione che ha avuto dei... abbiamo, che possiamo vedere una grande differenza dal 2012, è il divieto di sorpasso. Il divieto di sorpasso, come dicevo prima, noi abbiamo delle caratteristiche di strade provinciali con tantissime intersezioni, oltre all'intersezione anche con quindi divieto di sorpasso e tutto quanto. Questi divieti sono stati fatti, moltissimi di questi, proprio sugli incroci, quindi hanno sorpassato dei veicoli fermi, oltre che la riga continua e tutto quanto, e anche qua ci sono stati come seguito, come sanzione accessoria, dei ritiri di patente. Andiamo avanti e diamo un po', eccole qua. Le sanzioni accessorie che abbiamo avuto sono state, come vedete, 18 carte di circolazione ritirate e ben 45 ritiri di patente.
Frate quello lì?
Sì. L'abbiamo fermato noi, la nostra collega Novi, non so esattamente dov'era, però sì. Eccola là, è presente. Sì. Se noi è esattamente. Comunque preciso che non è stato sanzionato, è stato controllato, ma non è stato sanzionato. Il...
È strano, i favoritismi sempre.
No, cioè, era a posto, ecco. No, questi qui. Là. No, niente, volevo semplicemente dicendo le cose che siamo stati presenti sulla strada, c'è stato un gran numero di ritiro di patenti, ripeto, moltissime di queste sono state legate ai divieti di sorpasso e altre sono state ritirate semplicemente perché erano scadute di validità, quindi a seguito poi della visita medica sono state restituite, quindi non sono state ritirate per motivi di violazione a norme di comportamento. Qui passiamo alle attività di polizia giudiziaria. Anche qua siamo sul numero di 18 informative di reato, metà delle quali legate chiaramente alla nostra attività principale, che è il codice della strada. Come possiamo vedere c'è la guida senza patente, ne abbiamo denunciati 3 di persone, la guida in stato di ebbrezza, sono state 5 denunce. Poi ci sono state anche delle denunce, chiaramente violazione dei sigilli, sempre legate a dei veicoli sottoposti a sequestro che poi abbiamo trovato a circolare e quindi sono stati ulteriormente denunciati. E invece per gli altri riguardano alcune denunce che sono state fatte per dichiarazione di falsa residenza, a seguito appunto degli accertamenti anagrafici che poi che sono stati fatti. Tra le foto che vediamo... chiaramente ci abbiamo i colleghi di Novi, perché oltre a tutte le attività di indagine che sono state fatte, che poi sono finite in reati, hanno fatto anche delle attività che hanno portato alla scoperta, diciamo così, al recupero di refurtiva rubata molto tempo prima. Tra queste, come si vede nella foto, ci sono delle carte di circolazione, ci sono dei passaporti, delle monete che facevano parte di una cassaforte, tutte monete, se vogliamo, forse non di tantissimo valore, ma comunque erano di collezione, e poi altre monete un po' di tutti i paesi esteri che vedete in sovrimpressione. Tutta questa roba è stata restituita al proprietario, era stata rubata nel Reggiano e attraverso la collaborazione con i carabinieri siamo riusciti poi a risalire ai vari proprietari e a restituire tutto quello che era stato rubato. Tra queste, adesso qui le foto non ci sono, i ragazzi hanno recuperato anche dei decespugliatori e degli altri oggetti meccanici che erano stati sempre rubati nelle zone di Nove, anche questi tutti restituiti. La cosa, diciamo, simpatica è che nei giorni successivi alla restituzione di questi attrezzi agricoli si sono presentate diverse persone con tanto di denuncia chiedendo se ne avevamo ancora, ma li avevamo finiti. E questo qui infatti, ma noi abbiamo letto, sono venuti, ma noi abbiamo saputo che avete trovato dei decespugliatori, ho capito, ma non è che li vendiamo, per cui insomma li abbiamo restituiti. Sì, sì, no, ma è vero, non sto mica scherzando.
Sotto costo.
Volevo farvi notare l'altra foto, c'è un nostro collega, qui siamo quella sopra, si tratta di un fermo di una persona a seguito di una manifestazione. E forse non si vede bene questo tipo di foto, però vorrei farvi notare la mano, che c'è una mano in più, se qualcuno di voi la vede, che sta tentando di rubare l'arma al collega.
Sì, perché la mano contro la
massima. Esatto, è la mano, il collega è un nostro, è Cecchini, della territoriale di Novi, che sta fermando, e la mano che si vede dietro è di una ragazza che viene coperta dal collega, che qui non si vede, però come vedete c'è la mano che stava tentando di prendergli l'arma. Quindi, per dire, anche qui si parla di sicurezza, si parla di dotazione, e l'altro collega che ha visto, se n'è accorto, che è andato in soccorso con già la mano sull'arma. No, non è istantaneo, infatti non è stata estratta, però ho messo questa foto per farvi notare appunto che la persona lì non si vede, però è un fatto di questo genere, vedete la mano dietro, che non me ne ero accorta neanche io se non me la facevano notare, insomma, questa cosa qua. Altre attività che sono state fatte sono quelle della polizia edilizia. Per quanto riguarda la polizia edilizia c'è da fare poi un discorso particolare sulla nostra attività, perché per noi parlare di polizia edilizia oggi non è come 2 anni fa, perché abbiamo a che fare con un paese che è stato devastato, per cui i nostri sopralluoghi sono stati principalmente sopralluoghi su abitazioni inagibili, sopralluoghi a seguito di richieste da parte dell'amministrazione o degli altri uffici per la verifica delle famiglie che potevano ricevere il contributo di autonoma sistemazione, il CAS, e quindi non si parla di una polizia edilizia dell'abuso edilizio, dell'ampliamento delle superfici o cose di questo genere come si faceva negli altri anni, ma si parla di una vera e propria indagine, diciamo così, sul territorio, sull'ottemperanza o meno degli sgomberi che potevano esserci dagli edifici inagibili, che poi ne parlerò in tutta quella che è l'attività del sisma, post-sisma. Ancora, per quanto riguarda la polizia ambientale e tutela del consumatore, noi anche qua abbiamo fatto diversi sopralluoghi a seguito di segnalazioni, a seguito di cose viste direttamente da noi, non hanno portato, diciamo così, a delle denunce, perché non abbiamo mai trovato i biglietti da visita ovviamente di chi ha abbandonato queste o le gomme, oppure quelli lì erano, era lana di vetro nel, che vedete dentro quei sacchetti, c'era della lana di vetro, oppure Eternit, cose di questo tipo. Sono state fatte delle sanzioni legate più ai rifiuti, all'abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti, cose di questo genere. Però per quanto riguarda invece le altre cose, purtroppo non abbiamo trovato l'autore. Un'altra cosa che è sempre di nostra attività sono le spunte ai mercati. Questo qui è il mercato di Novi. Il mercato di Novi che è stato spostato a seguito sempre del sisma in via G. di Vittorio. E anche qui sono state fatte 105 spunte al mercato, perché tutti i martedì, tutti i mercoledì, anche tutte le sagre e fiere che ci sono, noi ci andiamo e facciamo le spunte e mettiamo giù gli ambulanti. Le segnalazioni sono state chiaramente raddoppiate, quasi triplicate rispetto al 2012, e anche queste qui vedono chiaramente al primo posto, cioè abbiamo il disturbo creato dagli animali, soprattutto in estate, i cani. Abbiamo le siepi, le piante non tagliate, tutte cose di questo genere, la viabilità. Quindi la viabilità cosa vuol dire? Vuol dire sui sensi unici, sui divieti d'accesso, sui tipi di strade, strade aperte, strade chiuse. Noi ne abbiamo avute 13, ma saranno state molte di più poi fatte anche direttamente o espletate direttamente, proprio perché a seguito di quello che vi dicevo prima, delle varie modifiche che stiamo ancora operando sul territorio da un punto di vista viabile. Il nostro punto forte, come sempre, come tutti gli anni, sono le manifestazioni. Le manifestazioni a Novi quest'anno sono state 196, per il 2013 sono state 196, non che noi abbiamo partecipato a tutte o ci siamo stati, perché molte erano mostre o cose fatte, però diciamo che l'amministrazione comunale, le associazioni, le società sportive e quant'altro sul territorio hanno messo in campo 196 eventi, più o meno grandi, cioè momenti di incontro sociali, culturali, sportivi all'interno di questo territorio. Fatto. Quindi noi a queste di queste qua, cioè chiaramente le manifestazioni sportive ci siamo sempre stati, i gonfaloni, le fiere, le sagre, altre manifestazioni a cui abbiamo partecipato direttamente sono state 44, e di queste manifestazioni praticamente siamo stati impegnati circa un centinaio, 105 giorni di interventi o di presenza fissa per le manifestazioni o solo di passaggio della pattuglia, quindi 105 giorni di attività sportive. Una cosa che è importante è tutta l'attività anche che viene fatta dall'ufficio. L'ufficio, spostato nel container che avete visto all'inizio, è aperto 3 giorni la settimana, il martedì, il giovedì pomeriggio, martedì e il venerdì mattina, il giovedì pomeriggio e il sabato su appuntamento. In ufficio vengono praticamente elaborati tutti gli atti che vengono portati dentro dalle pattuglie esterne, quindi inserimento di patenti, di carte di circolazione, restituzione, rapporti con le prefetture, con le procure, con la motorizzazione, di tutte queste cose qui. Poi vengono elaborate tutte le ordinanze, e i vari nulla osta, le autorizzazioni che vengono emesse. Infatti le ordinanze viabili sono state 63, oltre metà delle quali per modifiche appunto legate al sisma. Poi abbiamo gli accertamenti anagrafici, anche questi che hanno avuto un notevole aumento, sono stati 836 a fronte di 711 domande di residenza. Uno potrebbe chiedere, ma perché 711 domande di residenza hanno portato 836 accertamenti? Molto semplice, perché noi abbiamo una situazione sul territorio, dal punto di vista anagrafico, abbastanza complessa, nel senso che non troviamo le persone, per cui dobbiamo tornarci più di una volta. Ma non solo per quanto riguarda noi, ma anche per quanto riguarda le richieste che ci vengono da altri uffici. Ad esempio, se voi guardate gli accertamenti altri, socio-economici, vaccinazioni, obbligo di istruzione, questi accertamenti sono stati 79. Vuol dire che per 79 volte non questi uffici l'ufficio scuola, l'ufficio dell'ASL, non hanno trovato dei bambini o delle persone per o a scuola oppure per fare le vaccinazioni obbligatorie, e quindi ci hanno mandato queste richieste per andare a vedere dove erano. Ovviamente molti di questi non li abbiamo trovati, perché a seguito del sisma se ne sono andati pur mantenendo la residenza, oppure sono stati cancellati ma non hanno comunicato niente, sono stati mandati da altre parti. Insomma, c'è un lavoro dietro a queste pratiche qua che è abbastanza complesso, impegnativo, e sta andando avanti ancora, perché di fatto il controllo anagrafico sul territorio è un po' perso per tutti i movimenti che ci sono attualmente. Gli assistenti civici sono sempre stati presenti, sempre stati disponibili, e hanno anche loro raddoppiato il numero di ore rispetto allo scorso anno. Tutti ci aiutano negli attraversamenti scolastici, ci aiutano durante le manifestazioni e le gare ciclistiche e tutte le feste che ci sono, spesso ci sostituiscono. Quando ci sono delle feste o dei concerti o anche davanti al cimitero durante le festività dei morti. L'educazione stradale abbiamo fatto anche questa nel 2013, le classi sono state 4 e i bambini sono stati 96. Non abbiamo fatto una grandissima attività, perché è stata decisa all'ultimo momento, perché le problematiche erano tante, però abbiamo avuto, diciamo così, un buon riscontro anche da parte dei bambini. Una cosa molto bella che voglio ricordare relativamente alle manifestazioni, ma anche all'educazione stradale, è stata la festa di Mercadellandia lo scorso anno, che è stata un'iniziativa fatta a misura di bambino. In questa giornata c'erano tantissime attività, tutte legate ai bambini. Noi ci siamo andati con la costruzione di un percorso di educazione stradale che ha visto partecipare oltre 50 bambini con le loro biciclette. Come vedete nella foto c'è un semaforo che funzionava, tutto quanto. Abbiamo messo giù tutti i segnali che abbiamo recuperato in giro, gli abbiamo spiegati, sono tornati. E questi bambini sono stati felicissimi, addirittura 2-3 hanno fatto il giro per 2-3 volte, insomma. Oltre a questo, quindi loro sono stati di un contento. Questi qua sono i commenti, ve ne ho portati alcuni, se riesco a leggervili, delle scuole. Allora, se riusciamo, l'attività in classe è stata molto interessante come lavoro secondario. Io vorrei di sicuro fare il vigile, cioè questo qua è convintissimo che farà due lavori e il secondo sarà il nostro. Esatto. Barbara e Cristina hanno risposto in modo corretto alle nostre domande. Mi piacerebbe provare a indossare la divisa completa di un agente di polizia. Loro sono state divertenti, le immagini sul computer sono state d'aiuto per me, perché alcune non le avevo mai viste. Sono molto soddisfatto di queste ore con loro e ringrazio il comune di Novi per questa fantastica giornata. Premetto che nessuno ha influenzato il bambino. Ci hanno dato anche i voti. Anche questa qua, ne ho messe alcune, sempre la polizia municipale. Mi piacerebbe molto essere una vigilessa, vorrei che avessero la divisa più colorata, tipo i colori dell'arcobaleno. La vigilessa Barbara è molto simpatica e sorridente, nonostante sia una vigilessa, perché c'è qualcosa qua. E lo stesso vale per la vigilessa Cristina, che è là. Mi sono divertita molto a fare il gioco della vigilessa semaforo, spero che se sono tutte le segnaletiche manuali che gli ho fatto vedere, spero che si siano divertite anche loro ad ascoltare le nostre domande e di non fare troppe multe. Qui ci hanno dato anche il consiglio, perché questa qua è carina, dice: oggi abbiamo assistito all'esperienza con le due vigilesse, Barbara e Cristina, abbiamo imparato i segni stradali e come ci si deve comportare in strada. Io da grande vorrei assistere a un omicidio con la vigilessa Barbara. Cioè, anche qua c'è gente che vede molti.
Guarda la signora Fletcher.
Oggi mi sono proprio divertita e spero di assistere a un'esperienza così nei prossimi anni. Cioè, questo qua, questo di assistere all'omicidio è fantastico. Perché...
Mi sembra che
Segnaliamo già i sociali, eh?
Esatto. Poi qua una grande squadra che vuole aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto e se fanno multe o altro per la salute delle, della persona. Vabbè, insomma, adesso. Da grande uno dei miei sogni è quello di diventare poliziotto carabinieri. Senti, abbiate pazienza, sono gli unici clienti che ci vogliono bene, insomma, porta pazienza. E poi anche questa, la polizia municipale è una cosa importante che aiuta tutto il mondo, vorrei vedere la macchina, anzi vedere dal vivo tutti i veicoli, oggi conosce Barbara e Francesco, è stato bellissimo, ma soprattutto la lezione era perfetta perché ci hanno insegnato tante cose importanti per la strada e anche per mettersi in macchina. Beh, devo dire che è una bella esperienza. Queste qua, di questi commenti ne abbiamo una cinquantina presi da tutti e sono veramente uno più bello dell'altro. Dopo questo momento di grande che dei nostri fans piccoli che ci vogliono bene, passiamo a un altro argomento che è stato quello del post-sisma, perché la nostra attività l'anno scorso è stata un po' diversa da quella degli altri territoriali, nel senso che abbiamo dovuto dividere le cose tra l'attività canonica delle materie istituzionali che ci competono e un'attività nuovissima, diciamo così, purtroppo, che è stata quella legata al terremoto. Come dicevo prima, i controlli edilizi rientrano da noi nei controlli dei fabbricati inagibili, che sono stati 72 e 141 sono state le verifiche per le famiglie che percepiscono il contributo di autonoma sistemazione. A fronte di questi controlli, alcuni abbastanza impegnativi che sono stati svolti anche con le altre forze dell'ordine, si è giunti poi alla denuncia che hanno fatto in questo caso i carabinieri di 7 persone per inottemperanza all'ordine d'autorità perché erano in casa e l'abitazione era inagibile, quindi ci sono state anche questi casi, per cui questa è un'attività anche abbastanza impegnativa che ci ha coinvolto e ci sta coinvolgendo a tutt'oggi di verifica costante di tutte queste pratiche che vengono messe in atto dall'amministrazione. Qui abbiamo anche un'altra attività che è stata fatta all'inizio dello scorso anno. Che cos'è? Abbiamo collaborato con i servizi sociali per l'assegnazione dei moduli abitativi. Una volta alla fine del 2012 sono stati smantellati i campi e poi sono stati impiantati tutti i moduli dove poi sono state messe queste famiglie. Come vedete sono 70 a Rovereto e 45 a Novi. E la nostra presenza, diciamo così, è stata richiesta sul campo per evitare delle problematiche o dei conflitti tra vicinato, diciamo così. Comunque è stata anche quella un bel lavoro di collaborazione con gli altri uffici, cosa che adesso stiamo di nuovo facendo, collaborando, ma per il motivo contrario, per cercare di metterli fuori, di trovare altre sistemazioni e di smantellare piano piano questi tipi di abitazioni. Sono 80, ma questi erano i dati che mi avevano dato. Mi dice l'assessore che a Rovereto sono 80. Altre attività post-sisma, cosa è successo? Il recupero della vivibilità degli spazi pubblici. Si parla del Parco della Resistenza. Lo scorso anno il Centro Giovani, Dario se mi sbaglio correggimi, era stato spostato sopra l'Arci Taverna. E quindi durante il periodo prima estivo c'erano dei grossi problemi per questi ragazzini del doposcuola perché il parco, che era stato abbandonato un po' durante i mesi del sisma, era diventato, diciamo così, il ritrovo di gente che spacciava, di spacciatori, di gente ubriaca, un po' di gente di dubbia provenienza. A questo che cosa ci è stata fatta questa richiesta? Questo problema è stato posto, abbiamo fatto degli incontri e sono stati fatti 24 servizi, cioè due alla settimana, proprio nell'orario, nei giorni in cui c'erano i ragazzi. Questo servizio l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto anche i carabinieri, abbiamo collaborato con loro e si è arrivati anche alla denuncia di alcune persone, se non che all'arresto per spaccio di droga fatto da questi. E diciamo che la situazione è migliorata, a seguito di questa cosa lo scorso anno, poi dopo sono cominciate le attività all'interno del parco e quindi diciamo che tutta una serie di persone se ne sono andate di lì, non è che se ne sono andate dal comune, dal paese, se ne sono andate diciamo dal parco. Poi dopo le troviamo in giro in altre situazioni, ma comunque lì per un po' la situazione l'abbiamo messa a posto. Altre situazioni sempre dovute al terremoto, al dopo sisma, è stato quello di riqualificare le aree dei mercati. Noi abbiamo due mercati settimanali, uno Novi e uno Rovereto, che avevano due posti, le piazze. Le piazze sono inagibili, non sono più utilizzate e quindi abbiamo dovuto temporaneamente spostarli dove abbiamo trovato. Questo spostamento temporaneo poi è diventato definitivo e quindi abbiamo dovuto riqualificare questa zona, stiamo parlando di G di Vittorio a Novi e della provinciale Nord, Chiesa Nord a Rovereto. Quindi rimisurare tutto, riqualificare l'area, ripresentare tutta la segnaletica, anche questo qui insieme all'ufficio tecnico è stato un lavoro che ci ha impegnato abbastanza. Però adesso diciamo che per il momento in pianta stabile probabilmente resteranno lì ancora per molto tempo. E anche questo ha fatto parte delle attività del dopo terremoto. Ancora del dopo terremoto la viabilità, come vi ho detto prima. Cioè, noi per tutto l'anno abbiamo aperto e chiuso strade, abbiamo cambiato sensi unici in base appunto all'agibilità o meno degli edifici. E queste le foto che vi ho mandato sono quelle di via G di Vittorio, qui di Vittorio Veneto. C'è la foto di com'era prima, cioè l'anno scorso, l'area. Poi dopo abbiamo misurato tutto, abbiamo fatto alcune diciamo ipotesi di realizzazione con l'ufficio tecnico e quello che c'è adesso diciamo così è un aspetto molto più vivibile, corretto e rassicurante diciamo della strada. Dall'altra parte abbiamo fatto anche il posto per i disabili o quantomeno gli stalli sosta sono disegnati ed è tutto diciamo più ordinato rispetto a quello che c'era prima. Le ordinanze viabili che abbiamo fatto in totale sono 63 e metà delle quali sono legate appunto a queste modifiche viabili. Tra queste ci sono dei divieti di sosta, ci sono gli spazi dei disabili che sono state tutte regolamentati, gli spazi per i mezzi comunali che sono stati regolamentati e altre, la piste ciclabili anche che sono state fatte in centro. Quindi abbiamo tentato quantomeno di dare una parvenza di ordine a una situazione che facile da gestire non è. Queste sono alcune foto delle varie manifestazioni più grandi che abbiamo avuto l'anno scorso. Abbiamo il concerto dei nomadi, l'inaugurazione del municipio e la fiera d'ottobre con il lancio delle lanterne. E qui finisco. Bene, lascio la parola alla dirigente per alcune cose sul terremoto.
Allora, sì, come vi accennavo all'inizio, qualche minuto per raccontarvi che cosa ha fatto la Polizia Municipale durante il terremoto. Il 20 maggio del 2012 alle 4:20 la nostra centrale operativa era già in funzione. Il vicecomandante in pigiama era andata ad aprire il nostro comando quando la scossa, come ricorderete tutti, era delle 4:03, quindi 17 minuti dopo eravamo già operativi sul territorio. Oltre al vicecomandante in pigiama, avevamo anche due operatori che si erano presentati senza essere chiamati immediatamente al comando per mettersi a disposizione di tutta la cittadinanza. Il 22 di maggio, dopo che ci eravamo resi conto che tutto sommato la situazione poteva essere accettabile sul nostro territorio, o comunque che c'era andata abbastanza bene, andiamo in aiuto ai colleghi di Sant'Agostino. Quindi una pattuglia tutti i giorni, per ogni turno, va in aiuto ai colleghi di Sant'Agostino. Purtroppo il 29 di maggio non riusciamo più ad aiutare gli altri, ma siamo noi ad avere bisogno di qualcuno che ci possa dare una mano. L'attività
post sisma che ha posto in essere la Polizia Municipale dal 29 di maggio al 31 di dicembre, ha visto sul territorio 91 operatori in divisa, che sono stati quelli dell'Unione Terre d'Argine, quindi i nostri operatori, con 65 persone in media al lavoro ogni giorno. Avevamo contingentato le ferie, quindi abbiamo consentito agli operatori di andare in ferie solo il minimo consentito dal contratto, 2 settimane, e poi comunque tutti di nuovo al lavoro, perché i cittadini avevano bisogno di noi. Sono state 81.000 le ore di lavoro che abbiamo utilizzato per il terremoto. Abbiamo lavorato H24, non so se lo sapete, ma ve lo ricordo, la Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine lavora 18 ore e mezzo al giorno, lavora dalle 7 del mattino fino all'1:30 di sera. Dal 29 di maggio fino al 31 di ottobre abbiamo fatto dei turni H24. 19 sono stati i corpi di polizia municipale e provinciale che ci hanno aiutato. Sicuramente nel vostro territorio ricorderete i colleghi che sono diventati anche degli amici di Milano e di Empoli, che prevalentemente hanno appunto lavorato sul territorio di Novi. Ma come potete vedere sono stati tantissimi coloro che ci sono venuti a aiutare. Nell'immediatezza del fatto, che cosa è successo? Nelle foto intanto potete vedere la nostra centrale operativa. Centrale operativa che per qualche ora, fino all'1, dalle 9 della prima scossa del 29 fino all'1, siamo rimasti in centrale operativa per cercare di rispondere alle telefonate. Eravamo 5 operatori, ma non bastavano gli operatori per rispondere alle telefonate. Ci chiamavano per chiederci di tutto e di più sulla situazione delle scuole, sulla situazione del parente, la preoccupazione della nonna che era rimasta a casa da sola. Dopo l'ultima scossa dell'1 non ce la siamo più sentiti e abbiamo cominciato a rispondere al telefono, di rimanere all'interno dei locali, e abbiamo cominciato a rispondere mettendo il telefono sulla finestra. Dopo qualche ora, per fortuna, il CED ci ha aiutato, abbiamo cominciato a tirare i fili sia del telefono che dei computer e abbiamo cominciato a lavorare all'aperto, come potete vedere. Come vi dicevo, all'inizio abbiamo fin da subito cominciato a lavorare H24 e i turni però non erano di 6 ore come noi eravamo abituati a fare, ma sono diventati subito di 8, perché non potevamo permetterci dei turni più brevi. Tutti gli operatori sono stati mandati fuori sul territorio, è evidente, i nostri uffici erano chiusi, cioè quelli che vi dicevo prima che facevano le ordinanze viabili, quelli che facevano i permessi per gli invalidi, nessuno più è rimasto all'interno del comando, tutti sono andati sul proprio territorio. Abbiamo collaborato per l'evacuazione dell'ospedale a Carpi, il traffico era in tilt, era congestionato, tutti volevano arrivare dai loro cari, anche i telefoni ci davano difficoltà, ma la nostra centrale operativa veramente era stata presa d'assalto, perché comunque noi siamo un punto di riferimento per i cittadini. I parchi sono diventati dei campeggi, si sono aperti i centri di assistenza, le palestre, le parrocchie, le scuole, e abbiamo chiuso le strade per abbattere o per salvaguardare gli edifici pericolanti, per salvaguardare la salute dei cittadini. Nascono le zone rosse. Poi arrivano per fortuna i rinforzi. Arrivano i rinforzi e vi assicuro che sono stati veramente fantastici i nostri colleghi, non ci hanno pensato un attimo, senza un soldo in più rispetto a quelli, ai soldi che avrebbero preso nel loro comando, perché non gli veniva pagata la trasferta. Venivano sul territorio e quando noi gli parlavamo di turni di 6-8 ore ci guardavano negli occhi e dicevano: ma scusa, non siamo venuti qua per aiutarvi, noi lavoriamo anche 12 ore dietro fila, non è un problema. E così molti di loro hanno fatto. Sono venuti una settimana perché il contingente di Milano veniva ogni mercoledì e molti di loro sono venuti anche per 3 o 4 volte per venirci a dare una mano. Ma noi avevamo qualche difficoltà perché i rinforzi sono arrivati, ma noi dovevamo gestirli. Loro avevano bisogno di letti, dei cambi, delle lenzuola, dei posti, trovargli un posto dove dormire. E quindi vi assicuro che la gestione risorse, che normalmente era abituata a gestire quei 90-100 operatori, si è trovato alcuni giorni a doverne gestire 150. Questi servizi andavano organizzati. Allora pazienza, un comando come Milano, che venivano giù organizzati, avevano il proprio referente, avevano 15, 20, 25 persone che gestivano loro. L'assegnazione, i primi giorni hanno sono stati impegnati sulla zona rossa di Carpi, poi sono stati immediatamente mandati su Novi e Rovereto. Questi ragazzi, alternandosi, facendo turni, come dicevo, anche di 12 ore, si gestivano da soli, ma noi abbiamo avuto anche persone che venivano vicini, dai comandi vicini, e quindi erano da soli queste persone, andava organizzato il servizio, dovevano essere affiancati i nostri operatori, non potevamo buttarli sul territorio senza che conoscessero le nostre zone. E vi assicuro che è stato complicato. Poi la Polizia Municipale ha un cuore grande, noi abbiamo avuto tante persone, ma a volte ne chiedevamo 10, ne arrivavano 20. E allora non potevi non utilizzare quei 10 che erano in più, e quindi dovevi rivedere completamente il servizio. A volte ne chiedevi 20 e ne arrivavano 5 e ti rimanevano dei buchi, quindi vi assicuro che è stato veramente complicato gestire anche proprio le risorse umane. Ogni giorno cambiavano le priorità, ogni giorno succedeva qualcosa, quel servizio del giorno prima che dovevi fare viene annullato, la casa è crollata, non serve più, adesso ti devi portare dall'altra parte, quindi è stato veramente un susseguirsi e una priorità che cambiava ogni minuto. Dal servizio ho scritto che spariscono le differenze di competenze. Che cosa significa? Che nessuno si è fatto il problema, io sono un commissario, devo soltanto coordinare. No? Il commissario si è preso su, è andato in mezzo alla strada, ha spalettato come faceva l'ultimo vigile arrivato da 10 giorni. Quindi c'è stato veramente un massimo impegno da parte di tutti gli operatori e anche coloro che stavano normalmente all'interno, che si occupavano di edilizia, che si occupavano di commercio, si sono subito messo a disposizione dei cittadini. Altra attività, polizia stradale, controllo della viabilità, quindi come vi dicevo abbiamo presidiato le strade con gli edifici pericolanti, abbiamo presidiato le zone rosse, la viabilità per il terremoto, la visita del Papa, siamo stati molto contenti che il Papa ci sia venuto a trovare a Rovereto, ci mancherebbe, però vi assicuro che questo ha portato via per noi operatori almeno una settimana, 10 giorni di lavoro per poter organizzare questa iniziativa. E quindi in un territorio già insomma così fortemente colpito, questa visita ha sicuramente destabilizzato ancora un po' di più le nostre forze. Come ci diceva Paola, più volte abbiamo spostato i mercati perché comunque la vita doveva riprendere, anche il mercato faceva parte di un momento importante, e una volta di qua, una volta di là, una volta, e quindi parecchio abbiamo dovuto lavorare per consentire agli ambulanti di poter lavorare. Abbiamo fatto il presidio ai campi, abbiamo aiutato per la selezione, per l'accesso ai campi ufficiali, abbiamo controllato e censito più volte i campi spontanei, abbiamo allontanato coloro che non avevano diritto di stare ai campi. Poi non ci siamo fatti mancare neanche un problema legato alla pedofilia. La micro conflittualità era costantemente in aumento, avevamo nei campi persone di etnie diverse, di usi, costumi, età completamente diverse, quindi il presidio della Polizia Municipale è stato veramente indispensabile nei campi di Novi e Rovereto. Vi ho portato qui qualche episodio ed esperienza. Che cosa è successo? Un giorno mi chiama la regione e dice Susi, vorrei che la regione realizzasse un video dove racconta che cosa ha fatto la Polizia Municipale. Dovresti raccogliermi tra gli operatori le esperienze più importanti, perché le trasformeremo in un video che poi vi farò vedere. Dura soltanto 6 minuti, si chiama Il Vigile Umano. I ragazzi hanno raccontato la loro esperienza sul terremoto e ho preso alcune frasi proprio per alcuni spot, insomma, per farvi vedere che cosa ha fatto la Polizia Municipale. Ve li leggo. Abbiamo accompagnato al centro di accoglienza un signor anziano che aveva perso la casa. La nonnina non voleva uscire di casa, ma poi sono riuscita a convincerla. La casa stava per essere demolita, ma con i vigili del fuoco abbiamo iniziato a fare il passamano per recuperare più cose possibili. I vigili del fuoco non conoscevano il territorio, li ho scortati. Ho fatto portare un WC chimico in un campo spontaneo in cui c'era un bambino disabile.
con i vigili del fuoco ho trasportato fuori casa una signora allettata e non autosufficiente. L'ho ascoltata e rassicurata. Lei si è un po' sollevata e mi ha abbracciata e baciata sulle guance mentre piangeva. Abbiamo riportato il cagnolino alla signora che lo cercava da 3 giorni. La terra cominciò a tremare. Da un appartamento ho sentito le grida di una donna che chiedeva aiuto, in quanto non riusciva ad aprire la porta di casa bloccata da un mobile caduto. Con alcuni condomini sono riuscita ad aprire la porta. Ci raccontavano il loro dramma, le loro angosce, i loro problemi e ci offrivano un caffè e un bicchiere d'acqua fresca. E guai a dire di no. Ho ammirato lo spirito di collaborazione e affetto dei colleghi, venuti dagli altri comandi ad aiutarci. I cittadini si sentivano confortati dalla nostra presenza. Ecco, queste sono alcune attività che spero vi possano fare comprendere come la Polizia Municipale sia andata oltre il proprio ruolo e abbia voluto bene in questi momenti così difficili proprio ai cittadini. Vi rubo 6 minuti per guardare questo video. Più vicino di così, però. Allora, pensavamo di chiudere con 2 episodi integrali. Prima vi ho letto qualche stralcio, ma c'erano non soltanto 2, guardate, qualche episodio in più importante che tutte le volte che li sento mi fanno anche un po' commuovere, perché veramente sentirete anche voi che sono spontanei, che nascono dal cuore e dall'amore per la divisa che indossiamo. E io chiamerei Barbara, l'assistente Barbara Pappacoda, che vi legge il suo racconto, poi ci leggerà il racconto l'assistente Deborah Bergonzini. E niente, spero che anche voi lo possiate apprezzare come l'ho fatto io e come l'ha fatto la regione che ci ha chiesto appunto di partecipare al video che avete appena visto. Grazie.
Allora, era la mattina del 29, una mattina come tante altre, quando verso le ore 9 circa il mio appartamento sito al terzo piano cominciava ad oscillare. Si insediava nel mio cuore il panico, la paura di perdere tutto, la paura di perdere la vita. Improvvisamente la terra si ferma e si corre giù nell'area verde del palazzo, lì dove vedo paura, spavento negli occhi delle persone a me care, dei miei amici. E scatta in me il dovere di fare qualcosa. In un attimo di distrazione di mio marito su per quelle scale, per indossare quella divisa in cui credo, quella divisa che mi ha portato lontano dalla mia terra. Parto subito da Concordia per raggiungere il mio comando di Novi, con tanti interrogativi nel mio cuore. Chissà cosa sarà accaduto. Vedo tante persone agitarsi, piangere, urlare, spaventati, impotenti, case cadute, macerie, e più mi convinco che c'è tanto bisogno di aiuto, del mio aiuto. Arrivo in piazza Novi e mi riferiscono che il comando è crollato tutto, le scuole, le case, il centro è tutto inagibile. E allora per un attimo mi chiedo, e adesso? Intanto arriva l'ordine di dare il cambio sul posto ai colleghi della SP468, intersezione Eurolugli, e quindi ricongiunta all'Alfa 1 ci portiamo immediatamente sul posto. Giunta sull'intersezione 468 Lugli, la collega va via. Cerco di fare il possibile per deviare su via Eurolugli, quando verso l'una circa, con il caldo e il sole che ormai si sentiva sulla pelle, arriva un'altra bella scossa. Si vede l'asfalto sollevarsi come le onde del mare. E allora istintivamente alt, blocco la circolazione. Ed è lì che la casa presente sull'intersezione crolla definitivamente. Incrocio in quei pochi secondi gli occhi impauriti, disperati di una donna, che era alla guida della mia prima macchina della fila che avevo bloccato. Improvvisamente scende, mi abbraccia e comincia a ringraziarmi. Temeva che la casa potesse caderle addosso. E lei era una mamma, che stava rientrando per riabbracciare i suoi figli. In quei pochi secondi mi racconta la sua vita e mi dice che non mi dimenticherà mai. Ed è lì che sono stata fiera di aver potuto aiutare un cittadino semplicemente facendo il mio dovere. Assistente Agata Barbara Pappacoda.
E assistente Deborah Bergonzini. Deborah lavora in ufficio presso la territoriale di Carpi E, la mattina del 29, come vi raccontavo, tutti gli agenti, la maggior parte di loro, si sono precipitati nel territorio di Novi. Il brano che vi legge Deborah è quello relativo a un fatto avvenuto appunto nel territorio di Novi.
29 maggio 2012, ore 11 circa, via Zoldi, intersezione viale Vittorio Veneto, Novi di Modena. Io e il commissario Pizzilli stavamo facendo il nostro lavoro, blocco del traffico in direzione centro e relativa viabilità dei veicoli che provenienti dal centro storico, ormai crollato in seguito alla scossa delle 9, ci chiedevano le informazioni più disparate. Dopo pochi minuti dal nostro arrivo si avvicinano alcuni commessi della COP di Novi, sita alle nostre spalle. In gruppo, con ancora indosso le loro divise da lavoro, si rivolgono a me dicendomi: «Al momento della scossa abbiamo fatto uscire i clienti, ma non siamo sicuri che all'interno non ci sia più nessuno. Vigilessa può andare a vedere, perché noi abbiamo paura e dentro non ci torniamo». Io ascolto, rifletto e dentro di me penso: come faccio ad andare lì dentro? Non sono preparata per affrontare questo tipo di intervento, non saprei cosa fare, come muovermi, dove cercare. Insomma, alla fine dei conti io faccio il vigile urbano. C'è un caldo che si muore, le suole delle scarpe si incollano all'asfalto, non riesco a pensare. Dobbiamo trovare una soluzione, possibilmente in tempi rapidi e possibilmente che funzioni. Ok, ragioniamo. Chiamo via radio l'ispettore Di Marta. Avevo sentito che si trovava nel centro storico di Novi insieme alle squadre dei vigili del fuoco. Provo a contattarlo. I commessi intanto sono ancora lì che mi guardano. Attendono che io faccia qualcosa. La radio mi fa impazzire. Qui non c'è campo, è sempre occupata. Poi finalmente l'ispettore mi risponde. Sento la sua voce. Meno male, così riusciamo a risolvere il problema. Gli spiego qual è la situazione e gli chiedo se può mandarmi una squadra di vigili del fuoco per fare un sopralluogo dentro la COP e verificare che non ci sia più nessuno all'interno. Rimango in attesa e lui mi risponde: le squadre di vigili del fuoco sono tutte impegnate, appena qualcuno si libera te lo mando. Il mio sguardo allora si incrocia con quello di una commessa che, scoraggiata, mi dice: ma se dentro c'è qualcuno che si è sentito male, cosa facciamo? Io non lo so cosa dobbiamo fare. In quel momento mi rendo conto che porto una divisa, ma sento di essere inutile. Dovrei sapere cosa fare, penso agli altri colleghi. Capisco che mi manca quel briciolo di coraggio in più che contraddistingue chi sceglie di indossare una divisa. Poi sento qualcuno a cui invece quel coraggio appartiene che dice: ok, vado dentro io. È il mio commissario, la guardo e allora capisco cosa fare. Perché comunque sia, in un momento così, bisogna fare. Non so come, non so perché, le rispondo: no, Pina, tu hai due figli, vado io. Prendo il caschetto giallo che avevamo in macchina e mi dirigo verso l'interno dell'edificio. Non so neanche come si mette questo cavolo di caschetto e mi domando quanto potrà proteggermi. Prima di entrare chiedo ai commessi di indicarmi dove sono le uscite di emergenza, non si sa mai. Salgo gli scalini antistanti l'entrata, la porta scorrevole è aperta, faccio un respiro. Ore 11.43, sono dentro. All'interno del negozio è il caos, mi guardo intorno, è una COP che non conosco. Comincio subito a chiedere se c'è qualcuno, mi faccio coraggio e procedo. Cammino su vetri di bottiglie di olio e di vino in frantumi. A terra ci sono flaconi, barattoli e scatole di ogni tipo. Si scivola, faccio fatica a stare in piedi. Continuo a camminare e a voce alta chiedo: c'è qualcuno? Sono della polizia municipale. Sento scrosciare dell'acqua, viene giù a fiotti, proviene dal piano di sopra. Deve esserci una perdita, sembra una cascata. Dentro di me penso: speriamo che non crolli. Continuo a cercare, continuo a chiamare. C'è questo bip delle porte di emergenza che mi trappana il cervello. Sposto i carrelli abbandonati tra le corsie, controllo il banco del pesce, guardo davanti e dietro, vado nel retro, supero la parete a frange e entro nel magazzino e poi ancora nell'area delle celle frigo, nessuno neanche lì. Continuo a tenere d'occhio le uscite di emergenza, speriamo non venga un'altra scossa, sono da sola, sono solo un vigile, ho una paura nera. Controllo la zona destinata agli amministrativi, guardo sotto le scrivanie poste dietro le vetrate, nessuno. Faccio un altro giro veloce, vedo per terra detriti di cemento e penso: come mai il cemento? Mi sembra strano. Allora alzo lo sguardo e vedo le crepe nelle colonne portanti, ho ancora più paura e continuo a chiedermi quanta protezione potrà mai darmi il caschetto che indosso. Mi fermo, do un'occhiata d'insieme e cerco di capire se mancano delle zone da controllare. No, ho guardato dappertutto, posso andare. Mi dirigo verso l'uscita, la porta è aperta e ricomincio a respirare. Ore 12.24, sono fuori. Individuo il mio commissario, mi sorride, mi tolgo il caschetto giallo e mi dirigo verso il piazzale dove si erano radunati i commessi. Ho controllato dappertutto, dentro non c'è più nessuno. Mi ringraziano con quel grazie che stavolta ha un sapore diverso, non è il solito grazie. Io sapevo che quello che avevo fatto non rientrava nel novero dei miei cosiddetti doveri professionali, sono sicura, lo sapevano anche loro. Forse sono stata incosciente, tuttavia quella circostanza, quell'esperienza così terribilmente intensa mi ha fatto ricordare che per quelle persone, anche se la mia divisa aveva un colore diverso, era pur sempre una divisa, un simbolo, un riferimento di cui quelle persone, quei cittadini in quel momento avevano bisogno. Ore 13.01, magnitudo 5.1.
Non ce la faccio, mi commuovo tutte le volte, quindi vorrei che ricordaste questa sera questa Polizia Municipale. Noi l'abbiamo fatto la settimana scorsa, dove in una riunione di comando abbiamo consegnato ad ogni operatore un elogio del comandante previsto dal regolamento del corpo per ricordare tutto quello che i vostri operatori hanno fatto per il nostro territorio. Grazie.
Bene, scusate, mi sono commossa anch'io perché, insomma, rivivere quei momenti lì non è facile. Continuiamo?
Se qualcuno apre qualcosa.
Sì, esatto, se qualcuno vuole intervenire, prego. Prego, Boldrini.
Rompo il ghiaccio, perché comunque effettivamente quando siete partiti per presentare tutti i numeri del terremoto vi avrei mangiato, perché poi dopo però devo ammettere che è stato piacevole. E comunque grazie davvero per questa serata, perché ci fa rendere conto del vostro lavoro, perché spesso e volentieri si dà anche per scontato, no? Si dice il vigile fa le multe, adesso io lo so magari che non è così, però è evidente che anche i numeri di prima danno proprio l'idea anche di tutto l'impegno che siete costretti a affrontare. Dopo, a me non mi avete ancora beccato andare forte, ma io sto attento, ve lo dico. No, ma tutte a parte, no, che mi rendo conto effettivamente. Sono rimasto sorpreso anche dai numeri prima, quando alcune cose che io ho fatto, cioè ad esempio i bambini non allacciati, mi sono reso conto anche io spesso quando arrivo vicino alle strisce pedonali, che è un po' che mi sto abituando a stare, e vi dirò perché. Mi è successo un episodio a Carpi, dove c'è la statua là del quello con i mutandoni rossi, no? Dorando Pietra, ce ne ha messo il mutandone. E lì dove scusate, io non posso evitare le battute anche in forma istituzionale, portate pazienza. E mentre andavo verso la, cioè, la direzione dall'autostrada, per capirci, verso, ero lì che andavo piano, una sera mi ricordo è uscito dalla via a fianco un bambino in bicicletta, così di botto, e ho schivato, potrebbe potuto essere mio figlio. Da lì ho avuto un po', poi ho saputo quello che era successo, ho avuto l'accortezza, perché ho visto che basta un attimo, insomma, ho avuto l'accortezza a rispettare le strisce pedonali. Ma sono stupito dai numeri che vedo, da alcune irregolarità che io mai in cuor mio commetterei, invece, e capisco il vostro lavoro, cioè non è così scontato. Poi quella dei vigili urbani umani ce ne siamo accorti durante il terremoto. Ma ce ne siamo accorti anche in altre situazioni, però veramente io vi ringrazio davvero per averci fatto questa panoramica, proprio per una cultura, anche insomma, per non banalizzare, no? Semplicemente per questo. Grazie.
Prego, do la parola al sindaco, prego.
Ma anch'io, innanzitutto c'è un ringraziamento per questa serata, per essere presenti tutto il corpo, tutti gli operatori della territoriale di Novi che sono qua. E come ricordava la comandante Tinti, all'inizio è diventata una consuetudine, anche prima del sisma, quando presentavamo nel Consiglio Comunale l'attività dell'anno precedente, come dire, c'era questa presenza, da un lato certamente confortante, ma credo anche di responsabilità, cioè di dire noi ci siamo tutto l'anno, ci siamo anche quando viene presentata l'organo istituzionale per eccellenza che è il Consiglio Comunale. Quindi io vi ringrazio di questo, proprio di questo vostro esserci anche in questa serata. Abbiamo visto due aspetti come dire, del lavoro svolto, quello del ruolo degli interventi, il grande lavoro, e abbiamo potuto verificare con i dati che sono stati via via messi in evidenza anche come per certi versi sono cambiate le abitudini, peggiorandole peraltro, degli automobilisti, che ci siamo chiesti insieme se il girare senza assicurazione, certi tipi di infrazioni derivino anche da un cambiamento sociale che è avvenuto complessivamente, ma anche nel nostro territorio. Sono segnali inquietanti anche per certi versi, che non dobbiamo sottovalutare nemmeno come istituzioni, ma certo questo momento, questi anni sono molto difficili, per tutto il nostro paese e nel nostro caso, nei comuni del cratere, lo sono ancora di più. Quindi c'è una situazione difficile e il ruolo della Polizia Municipale, e devo aggiungere di tutte le altre forze dell'ordine, è davvero decisivo per cercare di arginare questi fenomeni e tenerli ad un livello comunque di controllo in un certo senso, e i controlli fanno sì anche, come sempre avviene, di poterli anche diminuire nel tempo. Quindi questi controlli devono anche servire a disincentivare questi comportamenti. Io volevo fare un passaggio perché mi preme sempre sulla parte che riguarda il lavoro della Polizia Municipale. Veniva citato dalla Comandante il ruolo che è stato svolto dalla Polizia Municipale insieme anche ai Carabinieri, in questo caso nel 2013, quando avevamo il centro giovani presso l'area del parco della Taverna. È stato un intervento importante che ha non rimosso evidentemente, ma certamente spostato certi personaggi che lì avevano trovato un modo per poter svolgere la loro attività impropria, delinquenziale, perché poi sono piccoli delinquenti quelli che navigavano e passeggiavano e utilizzavano quel parco. E sono stati spostati perché quella gente lì va via da una parte e va dall'altra. Ecco, il centro giovani non è più lì, colgo l'occasione per dirlo in questo consiglio comunale come sia necessario anche quest'anno, seppur il centro giovani è stato spostato, di proseguire questo tipo di controllo, di azione nel parco, perché gli spostamenti che fanno li hanno riportati di nuovo lì, quindi cioè, questo fatto è sempre lì, ce l'abbiamo sempre di fianco a noi, quindi il vostro lavoro anche nel 2014, purtroppo, ma anche negli anni successivi, deve comunque rimanere molto attento in quella parte del territorio, non solo lì, ma certamente questa è una parte del territorio. L'ultima cosa che volevo sottolineare, perché siamo tutti un po' commossi, perché probabilmente neanche tra 20 anni ci passerà se dovessimo rivedere o risentire le cose che abbiamo sentito stasera. Anche la Polizia Municipale dopo il sisma ha avuto un ruolo davvero che è andato oltre quello che era un dovere. Anche la Polizia Municipale, come il volontariato, come tutti noi, come gli amministratori, tutti credo, abbiamo messo qualche cosa di più di quello che era dovuto, che era quello che sentiamo dentro e quello che ci nasce dentro, che ci viene così perché in quel momento quello senti. Quindi va anche in questo caso il ringraziamento mio dell'amministrazione su quello che avete fatto, collaborando molto, perché il meccanismo della collaborazione, del coordinamento e del fare insieme è stato anche in questo caso la carta vincente per poter intervenire in forze, per avere quel tipo di forza. È stato fatto all'interno della Polizia Municipale dell'Unione, è stato fatto con le altre polizie municipali. Anche questo noi lo dobbiamo sempre ricordare, secondo me, e dire gli aiuti che ci sono arrivati da fuori, in questo caso per la vigilanza, sono stati davvero molto molto significativi. Io ho avuto occasione, perché ho telefonato al sindaco di Milano l'anno scorso, quando i vostri colleghi ci hanno lasciato, per ringraziarlo, perché tra tutte le polizie municipali che sono venute ad affiancarci in questo, dopo il sisma, credo che la Polizia Municipale di Milano sia stato veramente un intervento pesante, positivamente pesante. Quindi ho avuto modo, lo dico, non so se mi era capitato ancora di dirlo, ma lo voglio fare questa sera, ho ringraziato quel sindaco e quell'amministrazione perché hanno dato prova davvero di una sensibilità molto alta e di un impegno che ci ha aiutato
tantissimo, quindi vi esterno questa cosa perché credo che abbia, ho detto, dissi al sindaco di portare questo nostro ringraziamento al loro dirigente, perché credo che fosse davvero, davvero importante farlo sapere. Io mi fermo qui, vi ringrazio di nuovo e davvero, qui bisogna, comunque cioè abbiamo tante cose ancora, c'è tutto il futuro davanti, adesso lo dico perché così insomma rimanere senza, sempre molto molto sul pezzo come è stato fatto finora.
Do la parola all'assessore Giulio Olivetti.
Allora, intanto saluto tutti i presenti, tutti gli agenti che sono qua, mi fa molto piacere vedervi praticamente quasi al completo. Insomma, io parto da una cosa che per 2 anni praticamente mi ha detto Barbara, e cioè: quando è che ci date la spilletta del sisma da mettere sulla giacca? Ma questo io lo voglio citare come prima cosa perché è un elemento positivo, perché veramente esprime quel sentimento di affezione, credo, alla sua divisa, e di vedere sulla sua divisa un'esperienza così forte che ha condiviso con i cittadini di Novi e con i suoi colleghi. E quindi credo che appunto questa voglia, no, di avere anche sulla divisa questo ricordo ci dia la testimonianza dello spirito di gruppo. E la spilla finalmente gliel'abbiamo data la settimana scorsa a tutti gli agenti alla riunione del corpo che citava prima la comandante. Guardate, io credo che sisma a parte, stiamo facendo veramente un ottimo lavoro a Novi, in tutta l'Unione, ma io sono l'assessore alla Polizia Municipale di Novi, quindi parlo di Novi. Credo veramente che stiamo facendo un ottimo lavoro, nonostante tutte le difficoltà a cui siamo stati messi davanti con questo terremoto. Siamo riusciti, guardate, io cito questo dato molto con stupore, molto positivamente, abbiamo ridotto gli incidenti stradali nonostante abbiamo cambiato 1000 volte la viabilità, abbiamo delle strade che sono state fortemente danneggiate dal sisma col passaggio di tutti i mezzi pesanti, per cui abbiamo voluto anche fare un intervento molto pesante sulla parte investimenti, ma nonostante tutto le nostre strade non sono sicuramente un fiore all'occhiello della viabilità, e nonostante questo siamo riusciti a ridurre gli incidenti, e secondo me questo deriva dal fatto che abbiamo fatto un lavoro molto, molto buono, molto attento e molto puntuale sulle strade. E quando si parla di sicurezza urbana, secondo me diciamo che così nel sentimento popolare c'è molto la sicurezza urbana legata ai reati, legata ai furti, ma invece è molto importante parlare di sicurezza urbana a 360 gradi, e quella sulle strade è di fatto sicurezza urbana e sicurezza per la vita dei cittadini e delle cittadine del nostro comune. E quindi il compito dell'agente sulla strada non è dare la multa per fare cassa, che tutte le volte che sento questa espressione mi vengono i brividi, ma è in primo luogo garantire la sicurezza dei cittadini, e questo insomma ci tenevo a dirlo perché secondo me è un aspetto veramente molto importante, anche legato a un altro dato che forse non so se Paola l'ha detto ma l'ho letto nella relazione, cioè che sono aumentati i reati soprattutto legati allo stato di ebbrezza. Quindi insomma vuol dire che se abbiamo diminuito gli incidenti è perché siamo stati anche più attenti a queste situazioni che possono provocare incidenti, e in particolare col lavoro puntuale anche grazie al pretest che ci ha spiegato prima la comandante. Un'altra cosa sulla sicurezza urbana che ha richiamato, anzi scusate, finisco di dire una cosa sulle strade. Io volevo dire che questo è un elemento che mi piace ricordare, che 2 dei nostri agenti sono i primi come numero di verbali emessi in tutto il corpo dell'Unione, quindi come mole di lavoro sulla strada. Quindi io ci tengo a dirlo perché siamo una squadra forte, siamo una squadra fortissimi. Ci tenevo a dire questo. Ci tengo a dire anche che proprio per scalfire questa visione dell'agente di polizia municipale come il vigile che fa la multa, stiamo anche cercando per quanto possibile di implementare i comunicati stampa riguardo le azioni che i nostri agenti fanno anche in collaborazione con i carabinieri, le azioni per la sicurezza sia stradale che di sicurezza urbana, diciamo intesa in modo più largo. E in particolare, insomma, vorrei anche ricordare una delle ultime azioni portate a termine dall'agente Cecchini e Carni, se non sbaglio, per questo episodio che è avvenuto, in cui una macchina scappata, fuggita a un controllo, è entrata nel viale delle scuole, e gli agenti, anche poi riportando degli infortuni, hanno bloccato facendosi tamponare dalla macchina. Quindi mi faceva piacere ricordarlo, perché abbiamo degli agenti non solo puntuali e ligi al dovere, ma anche coraggiosi. E quindi, insomma, per dare un po', ecco, il quadro della situazione. Stavo dicendo prima che è molto importante, a mio avviso, anche perché vengo da 4 anni di assessorato alla cultura, quindi sono fortemente influenzata da questo fattore, per me è molto importante l'azione che noi svolgiamo nel sostegno alle iniziative culturali e sportive del territorio, perché la sicurezza, a mio avviso, si fa anche vivendo il territorio e rendendo i luoghi della socialità vivibili, e quindi consentendo proprio che la gente viva il proprio territorio. Moltissime delle manifestazioni che noi facciamo non potrebbero essere possibili senza l'aiuto della Polizia Municipale. E l'aiuto della Polizia Municipale si può dare in 2 modi. Essendo lì presenti quel giorno, oppure mettendosi lì a ragionare, come fa Paola con l'ufficio cultura, come si può fare bene la manifestazione. Poi alla Paola le diciamo: dai, facciamolo così, dai, faccelo fare, ma dai, cosa sarà mai fare la slitta dei Babbo Natale, non succede niente. Insomma, la facciamo un po' dannare, però veramente lì si vede anche la voglia, l'amore per il territorio, quindi non solo la gente, ma veramente il vigile umano, lo dico così. Niente, io mi ero scritta tante cose, adesso le ho dette un po' alla rinfusa, però insomma ancora un ringraziamento a tutti gli agenti, alla comandante Tinti, alla comandante Sivieri, e niente, grazie ancora.
La parola al consigliere Violi, prego.
Allora, io vorrei cominciare dicendo che sono rimasto particolarmente scioccato e perplesso da quel numero incredibile di contravvenzioni rilasciate a guidatori che trasportavano bambini senza sistemi di ritenuta, perché se ricordo bene erano più di 200, che in un anno è un numero, tenuto conto della popolazione della nostra zona, è un numero veramente incredibile. Adesso io non so quanti di voi abbiano figli, ma chi ha figli sa che mediamente la prima cosa che pensa è la loro sopravvivenza, non certo la nostra. Quindi è successo anche un attentato giù in Puglia, dove è stato ucciso il bambino, e ci hanno ucciso il bambino. Probabilmente la madre ce l'aveva davanti, visto che i 2 bambini dietro non sono stati, come si dice, sparati. Quindi non è, anche questo è sicuramente un caso in cui non si è badato loro. Un ringraziamento va sicuramente fatto alle nostre forze dell'ordine, tenuto conto che non dobbiamo accomunare al cosiddetto modo di dire dei dipendenti pubblici che non fanno niente, perché come voi sapete meglio di me, sole, Capodanno, Natale o Ferragosto, pioggia o neve, si è sempre sulla strada. Quindi questo va sicuramente fatto un ringraziamento. Va magari un po' meno ringraziata la provincia per l'asfaltatura della provinciale per Motta e della via Chiesa, che è veramente una cosa disgustosa. Io fortunatamente ci passo 2 volte al giorno. Quando vado e torno, ma chi ci va tutto il giorno, quando piove non è sicuramente una cosa simpatica. E devo dire che spero che la provincia non usufruisca più di questa azienda che asfalta le strade, perché è una cosa veramente disgustosa. Una cosa volevo dire al sindaco: io sono rimasto in contatto con qualcuno dei vigili di Milano, qualche commissario, e visto che questo consiglio comunale è firmato, pubblicheremo, come facciamo sempre, su YouTube il filmato di questa serata e manderò un paio di mail ad alcuni commissari a Milano perché si vedano il filmato con i ringraziamenti del sindaco e della giunta. Un'altra cosa che volevo chiedere è se i PowerPoint che avete presentato stasera sono disponibili all'utenza esterna, magari per spedirli a qualcuno se sono sul sito delle Terre d'Argine.
Sì.
Sul sito delle Terre d'Argine?
Sul sito delle Terre d'Argine, ma potremmo fare tranquillamente il link partendo
dalla sì, va benissimo. Ma perché questa è una maniera per, non è che c'è tantissima gente stasera, per far vedere anche agli altri che vedono, si rendono conto del lavoro svolto. Grazie.
Grazie Violi, do la parola all'assessore Italo Malagola.
Intanto volevo ringraziare e salutare tutti gli agenti presenti qui questa sera. E volevo partire da un passaggio che la dirigente ha fatto all'inizio del suo intervento, quando citava che i cittadini a volte spesso sentono più la percezione quella dell'assenza degli agenti della Polizia Municipale sul territorio, più che la presenza, perché questo è quanto ci sentiamo dire molte volte. Devo dire che i numeri smentiscono queste situazioni, cioè quella che è la percezione delle persone. E noi abbiamo però anche un comune che è un po' più difficile da tenere controllato e presidiato, perché è un comune lungo, con molte strade, con tre centri distanti fra di loro. Questo è anche un po' il problema del presidio del nostro comune, forse anche per questo che la gente ha questa percezione. Io credo che far vedere, far conoscere questi dati invece sia importante per far vedere quant'è il lavoro impegnativo e la quantità di lavoro che gli agenti riescono a fare su questo comune. Ma ci sono alcune cose, alcuni passaggi. Io credo che quando un agente di polizia municipale non è sulla strada, non fa il controllo del territorio, non fa il controllo della strada, cioè comunque fa quella che nella slide erano chiamate altre attività, che sono il controllo del domicilio, gli accertamenti anagrafici, comunque fa un lavoro che è importante lo stesso, perché fa un lavoro di presidio. Cioè vedere la gente che c'è, che comunque anche controlla, entra in una casa, va a vedere se ci sono degli extracomunitari, il controllo che è stato fatto anche sugli extracomunitari, voglio dire quello delle residenze, la gente percepisce la presenza della gente. E non è un fatto da sottovalutare questo, anche se non è lungo una strada o su un incrocio, comunque la percezione c'è, perché vuol dire che stanno facendo un lavoro di monitoraggio anche dentro le abitazioni. Io non lo vedo come, cioè l'agente, per me un agente di polizia municipale si chiama agente di polizia municipale perché a fianco con l'amministrazione deve avere un controllo di tutta quella che è la situazione del nostro comune. E quindi credo che anche queste attività siano attività importanti. C'è l'altra questione della polizia giudiziaria. In un momento in cui la criminalità, lo sappiamo, è aumentata ormai dappertutto, in tutti i comuni, in tutto il territorio italiano, c'è il fatto di dare segnali in questo senso, sono segnali che in qualche modo, anche se alla fine poi non si risolvono i problemi, lo sappiamo, insieme alle altre forze dell'ordine danno un pochino più di sicurezza ai cittadini. Certo, gli agenti della Polizia Municipale di Novi sono 9 agenti più la comandante e non sono sempre tutti in servizio perché hanno i loro turni. Quindi se si fa un'attività non se ne fa un'altra, chiaramente, ossia da una parte il dono dell'ubiquità non c'era nessuno, quindi... Però il lavoro di polizia giudiziaria credo che in questo momento sia un lavoro importante. Sia un lavoro importante perché dà un segnale di sicurezza in più al cittadino in un momento in cui la criminalità sta aumentando, perché tutti i giorni sentiamo di furti piccoli, perché non sono mai cose delle volte molto importanti, ma che comunque mettono un forte disagio fra i cittadini. E anche per il controllo dell'ambiente, io non voglio, sono assessore all'ambiente, quindi non voglio dimenticare anche tutti quelli che sono stati rilevati i reati ambientali, anche se alla fine poi non si trova mai chi ha fatto il reato, però comunque insomma i reati li troviamo, perché che comunque è importante anche, ma prima o poi qualcuno lo troverete, perché insomma non è che scappano qui sempre tutti. Ma insomma, adesso per arrivare un po' in fondo, io credo che una delle ultime slide che la dirigente ha presentato, quella della prevenzione, questa è una delle cose sulla quale la Polizia Municipale sta lavorando da tempo come Unione Terre d'Argine, e l'ha fatto vedere la dirigente, è uno degli obiettivi anche per i prossimi anni, credo che sia una delle cose più importanti, perché prevenire non vuol dire tanto dare una multa in meno come salvare una vita in più, è questo l'obiettivo della prevenzione ed è per quello che è importante continuare in questo obiettivo e lavorarci sopra, a partire dalle scuole, ma non solo dalle scuole, ma anche, come è stato fatto in passato, anche insegnare alle persone anziane come si usano le piste ciclabili, come si attraversa un incrocio o le piste o le strisce pedonali. Voglio arrivare all'ultima parte della serata, quella del terremoto. Io non aggiungo niente quanto hanno fatto vedere le slide, i filmati, quanto è stato detto. Sappiamo tutti cosa avete fatto durante quei giorni e anche dopo. Io però voglio approfittare di questa occasione, perché non ce l'ho mai avuta, per potervi ringraziare tutti. È la prima volta che vi vedo tutti insieme dopo il terremoto in un momento ufficiale, istituzionale, e ne approfitto per darvi il mio ringraziamento personale.
Passo la parola all'assessore Marina Rossi.
Io vorrei fare due passaggi veloci per una considerazione. Per me, oltre a tutto quello che fate, anche le altre attività, considerate altre attività che le persone, i cittadini molte volte non sanno, per noi sono anche il valore aggiunto. Le altre attività, intendo come è stato detto prima dall'assessore Olivetti, gli eventi, in quanto assessore alla cultura, io credo che il vostro ruolo di supporto e di organizzazione sia fondamentale, perché aver fatto 220 in un anno su 356 giorni, credo che sia 65, credo che sia, inverto i numeri, cioè, credo che sia veramente un obiettivo raggiunto, questa aggregazione di persone, tutte le associazioni che ci chiedono continuamente per fortuna di fare eventi, noi non è mai stato detto un no, e credo che questo sia anche grazie alla Polizia Municipale, anzi credo che è dovuto anche a questa organizzazione e a come vengono organizzati gli eventi. Un altro valore aggiunto per me è l'attività che svolgete nelle scuole, che noi ci teniamo che continui negli anni, perché l'educazione e la conoscenza e la vicinanza che percepiscono i bambini è fondamentale, e secondo me bisogna partire dai bambini per far sì che cambi quella percezione di cui parlava anche la dirigente all'inizio, che hanno i cittadini molte volte purtroppo della Polizia Municipale. Quindi io credo che ripartire dai bambini sia veramente il valore aggiunto. Vi ringrazio per tutte le attività che fate, e facendo un passaggio sul 2012-2013 e le attività svolte per il terremoto, credo che sì, chi ha avuto, come ha detto il sindaco prima, tutti hanno dato di più, tutti indipendentemente dal ruolo, ma credo che chi aveva un ruolo pubblico, chi era in quel momento o dipendente pubblico o amministratore pubblico, credo che qualcosa in più ce l'ha messo, e credo che si è visto, e prima o poi arriveranno i risultati. Noi attenderemo, ma prima o poi credo che, oltre a ringraziarci a vicenda, io credo che la speranza, io sono speranzosa che ci sia un ritorno anche dai nostri cittadini.
Do la parola al consigliere Benzi Sauro.
Sotto, buonasera. Io vorrei... poche cose voglio aggiungere, perché molto è già stato detto. Io partirei dal 2012, purtroppo, da quello che è successo dal terremoto. Sicuramente bisogna ringraziarvi, e tutti avranno visto l'impegno e l'amore che ci avete messo nei confronti della popolazione. E io penso che questo abbia portato anche a cambiare un po' il giudizio, un po' sulla polizia municipale, no? C'era un rapporto con i cittadini, era sempre visto in un certo modo. Quando vi hanno conosciuto e hanno visto quello che avete fatto con l'amore e la passione che ci avete messo, forse qualcuno ha cambiato idea, ha cambiato il rapporto anche con il vostro ingresso nelle scuole, con l'andare a portare la vostra esperienza nelle scuole, istruire questi ragazzi. Anche questi, quando vanno a casa, sicuramente hanno migliorato il vostro modo di vedere. Dopo mi dispiace vedere che le sanzioni, cioè non per le sanzioni, ma su certi capitoli, su certe voci, no? Sui passaggi pedonali, che sono ancora molto importanti, sulla mancanza dell'assicurazione, sicuramente frutto della crisi. Voglio ringraziarvi per l'impegno e il ruolo che ci mettiamo in tutte quelle manifestazioni, non parlo soltanto di quelle sportive, ma delle sagre, delle fiere, di qualsiasi tipo, ecco, non voglio soffermarmi su quelle sportive. Quindi credo che tutti questi ruoli vi hanno portato a essere visti in un altro modo. E sicuramente voglio ringraziare questa sera tutti gli agenti della polizia che sono qua presenti, che siete tutti dai vostri comandanti, dalla dottoressa Tinti alla Sivieri. Quindi ancora grazie per quello che avete fatto e per quello che farete e per quello che avete dato. Grazie.
Grazie Benzi. Passo la parola all'assessore Zenoni Dario, prego.
Ma guardate, ormai rischio di ripetermi perché che sicuramente ma finisco con i ringraziamenti così cambio un po', ma diciamo che da quando è stata la mia esperienza ho avuto modo di conoscere meglio quello che fa la Polizia Municipale, insomma di vedere più da vicino gli uffici, ma non ho mai avuto modo di vedere un resoconto come quello di stasera. Io credo che siano dei numeri imponenti, dei numeri di lavoro veramente importanti, che ci fanno capire quanto è l'impegno profuso sul territorio, nonostante, che lo tengo a dire, che la comandante Sivieri ha tenuto a puntualizzare prima, nonostante la miriade di traslochi che insomma che ricordo benissimo tra una stanza dell'asilo e l'altra. In più, comunque, quella definitiva, ma ancora temporanea, che è quella del container, che insomma stiamo lavorando per far tornare al più presto e ancora al meglio il servizio di Polizia Municipale sul nostro territorio. Sì, un altro trasloco comunque c'è di sicuro da fare, quindi credo che è l'ultimo, speriamo veramente che sia l'ultimo. E, no, tra l'altro ci tengo a dire che siamo consapevoli di questo impegno di lavoro ordinario che non è cambiato, perché il lavoro ordinario non è cambiato, ma diciamo sempre che c'è questo lavoro straordinario che è stato importante, subito emergenziale all'inizio, ma che sarà ancora lungo, perché purtroppo appena usciamo insomma, dalle nostre porte vediamo intorno che è sempre presente e ci vorrà del tempo per uscirne, insomma. Ma sicuramente il Corpo di Polizia Municipale è stato un riferimento importante per il nostro territorio ed è stato presente, come ricordava la comandante, da subito. Quindi io concludo veramente con un ringraziamento e colgo anch'io l'occasione col fatto che coprire i turni in così tante ore ovviamente non riesco mai a trovarvi tutti insieme, quindi colgo sicuramente l'occasione per ringraziarvi di cuore di tutto l'impegno che avete dato in questo da sempre, soprattutto in questo periodo di emergenza e di difficoltà.
Bene, se nessuno intende più ringraziare, la dico così, mi associo anch'io a tutti per ringraziarvi unitariamente, assieme a tutto il Consiglio Comunale, la comandante, tutti voi operatori ufficiali di questo corpo di polizia, sono veramente commossa, quindi io finisco qua i ringraziamenti perché voi tentate la mia personale incolumità. Vi ricordo che io ho un golf blu, state attenti, che ha una certa velocità, portate pazienza, ma fanno le macchine di una certa cilindrata, più di tanto io no, non riesco ad andare piano. No,
pagherai quel che dico quando ce l'hai con la macchina.
Perché anche con la panda non hai.
Bene, io niente, a posto così per questa volta, sì. Ci sarà. Cos'è? Boldrini, in questa sala comunale lei non può. Per favore. Bene, riprendiamo il consiglio. Al punto 2 dell'ordine del giorno di Boldrin Davide, relativo a richiesta di conferimento in carico per studio di fattibilità inerente alla fusione dei comuni di Carpi, Novi Soliera e Campo Galliano o Carpi, Novi Soliera. Prego Boldrin.
Il sottoscritto Davide Boldrin, referente politico della lista civica Alternativa per Novi e capogruppo consigliare del gruppo Lega Nord Alternativa per Novi, premesso che oramai parecchie competenze sono conferite all'Unione Terre d'Argine. La legge regionale 24 del 1996 incentiva di fatto le fusioni del comune. Che la stessa legge regionale succitata prevede che la relazione di accompagnamento di un eventuale progetto di legge istitutivo un nuovo comune unico debba verificare che la fusione attenga esclusivamente a territori contigui di comuni appartenenti alla stessa provincia e che risponda ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative, individuando ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Articolo 3. Contenere le opportune indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria relative agli enti locali coinvolti, articolo 8, comma 5. Motivare la obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali. Considerato che, per adempiere ai richiami... Ho perso la pagina. Un attimo, il computer... Considerato che per adempiere ai richiami degli articoli 3, articolo 8,5, articolo 8,6 è necessario uno studio di fattibilità, che lo studio di fattibilità sulla fusione può essere predisposto internamente dagli uffici comunali o essere affidato all'esterno e che in questa seconda ipotesi è possibile ottenere il riconoscimento di un contributo regionale nella misura massima del 70% delle spese sostenute per la redazione dello stesso studio di fattibilità. Che la domanda per la concessione del contributo va presentata entro il 15 maggio di ogni anno. I criteri per accedere a tali contributi e i moduli per la domanda sono indicati nella delibera della Giunta regionale 35403, i cui riferimenti normativi sono stati aggiornati dal DGR 267 del 18 marzo 2013. Propone l'approvazione unanime del presente ordine del giorno, il quale impegna la Giunta in carica ad adoperarsi per conferire incarico ad un ente esterno per la predisposizione di uno studio di fattibilità inerente alla fusione dei comuni di Carpi, Novi, di Modena, Soliera e Campo Galliano e in alternativa Carpi, Novi, di Modena, Soliera. Impegna sempre il Consiglio Comunale di Novi di Modena a inoltrare il presente atto ai comuni di Carpi, Soliera e Campo Galliano per sollecitare a loro volta di incaricare un ente esterno alla predisposizione di uno studio di fattibilità o condividere l'incarico congiuntamente.
Grazie Boldrin. Apriamo il dibattito, se qualcuno vuole intervenire, prego. Gianni Palermo, prego.
Rompo nel ghiaccio io. Allora, devo riconoscere a Boldrin che, senso la sua caparbietà e la sua bravura nel trovare sempre argomenti di discussione del Consiglio Comunale, così almeno riempiamo la serata e stiamo un po' di più. E tornando all'ordine del giorno, io adesso l'ho letto due o tre volte, non sono andato a seguirmi tutte le leggi che vengono citate, però io sono un po', cioè, da neofito della politica, cioè, una cosa sono sicuro, che quando si parla di una fusione di comuni si parla di una volontà politica di fondersi i comuni per varie motivazioni che per quanto riguarda la forza politica che rappresento, la volontà politica non c'è, per cui per quanto mi riguarda il discorso è, nel senso, non essendoci la volontà politica di fare una cosa, non ritengo che non ci siano neanche le valutazioni e i presupposti per dare un incarico di una cosa che politicamente non c'è, e politicamente, nel senso, penso in questo momento parlo per la mia forza politica e per anche le persone che rappresento, sono sicuro che non ci sia. Grazie.
Italo Malagola, prego.
No, come ha già detto Gianni Palermo, io invece sono andato un po' a scuriosare le normative perché mi piace. Sì, me lo avvicino. No, sono andato invece un po' a scuriosare le normative perché è giusto anche vedere cosa effettivamente viene poi scritto sulle leggi regionali. Beh, devo dire che nella legge del 96 non c'è scritto in nessun rigo che è obbligatorio fare uno studio di fattibilità. Infatti, appunto, quello che ho voluto dire, l'ho detto. Allora, non, incentiva non lo dice quella legge lì, lo dice un'altra legge. Allora sono due leggi diverse. Detto questo, c'è una legge, un'altra legge regionale, che dice che per tutti quei comuni che vogliono fare unioni, fusioni o, non ricordo l'altro termine, associazione di comuni, esatto, associazione di comuni, la possibilità di accedere a un contributo per fare uno studio di fattibilità c'è. A parte che non è il 70%, perché se c'è un comune che supera i 50.000 abitanti diventa il 50%, ma questo è un dettaglio irrilevante, perché la questione è questa: ma noi cosa andiamo a fare uno studio di fattibilità per fare cosa? Cioè, dopo fatto lo studio di fattibilità dobbiamo chiedere ai cittadini se vogliono fare una fusione dei comuni, e se dopo ci dicono di no, cosa abbiamo fatto? Abbiamo buttato via i soldi per niente? Perché io non sento che fra i cittadini ci sia un gran fermento di fare la fusione dei comuni, una gran eccitazione di dire andiamo a fare la fusione del comune. Io credo che oggi i cittadini, dopo un inizio, quando abbiamo iniziato con l'Unione, che sicuramente io c'ero, avevano molti dubbi, molte perplessità, avevano paura che gli portassero via i servizi, oggi invece credo che abbiano una maggior consapevolezza di cos'è l'Unione. E si siano anche, diciamo, non convinti, ma almeno persuasi che l'Unione non ha fatto danni, ma ha anche fatto cose positive. I servizi ci sono sul territorio, in alcuni casi sono migliorati, in altri casi debbono ancora migliorare, possono migliorare. Credo che questo sia più che altro una strumentalizzazione politica che le opposizioni vogliono portare, perché siamo anche da qualche altra parte in campagna elettorale. Ma detto questo, io, se i cittadini non hanno nessuna intenzione di fare fusioni di comuni, non vedo perché dobbiamo fare noi uno studio di fattibilità, che oltre il 50% di quello che ci dà la regione, l'altro 50% ce lo dobbiamo poi mettere noi. Quindi soldi che non sono neanche stati messi in bilancio, e non vedo perché li dobbiamo spendere inutilmente se poi nessuno ne frega niente di fare l'unione dei comuni, tranne che alle opposizioni di centrodestra.
La parola al sindaco, prego.
Ma vorrei continuare un po' quello che hanno già detto, ha detto chi mi ha preceduto, e portando un ricordo che è ormai diventato un po' lontano nel tempo. Lo studio di fattibilità fu commissionato ormai direi una decina d'anni fa o più o meno dall'area nord, da tre comuni dell'area nord che da quel tempo, quindi da almeno una decina d'anni, avevano in animo ogni volta di fare una fusione. Hanno fatto lo studio di fattibilità, vanno a votare il prossimo 25 maggio tutti separati esattamente come prima. Perché anch'io credo che una situazione di questo genere debba avere dei piedi ben saldi nella politica, nella scelta delle politiche, nel volerlo fare, nell'ascoltare, nel sentire, nel sentimento generale delle comunità. Noi non sentiamo nelle nostre comunità, e lo dico al plurale perché, come diceva il vice sindaco prima, questo ordine del giorno sta viaggiando nei quattro comuni dell'Unione, siamo l'unico comune che non va al voto, quindi c'è, voglio dire, l'opposizione fa il suo mestiere, non è che stiamo dicendo che non lo debba fare, per carità. Nel mestiere dell'opposizione, di chi comunque porta avanti l'idea della fusione dei comuni, ci sta che una richiesta di questo genere viaggi nei comuni dell'Unione, ma non è, voglio dire, non è che la risposta sia obbligatoriamente sì, lo facciamo, perché non c'è
non c'è alla base né la scelta politica né quella, quel sentimento diffuso che porti a una cosa del genere. Per cui noi pensiamo che non abbia valore in sé, non perché non lo potesse avere uno studio di fattibilità nel momento in cui emergesse dal basso, emergesse nella politica questo tipo di sentire, di sentimento, ma perché proprio non c'è l'humus per arrivare a quel momento lì, non c'è ora, non c'è tra 6 mesi, ci sarà tra 1 anno, può essere. Io sto dicendo che oggi come oggi non ha a nostro avviso senso fare una cosa che non ci porta da nessuna parte. Ho citato i comuni, 3 comuni dell'Uckmann per quel motivo lì, perché quando fai un'operazione di questo genere che non ha supporto politico, fai un'operazione che finisce lì e non, anzi, poi come lo faccio io stasera, altre volte è successo, altri la tirano in ballo e dicono: ma che cosa avete fatto? Ma siete ancora lì che andate a votare divisi. Ecco, lo dico perché così sappiamo di che cosa stiamo parlando. E non è, guardate, a mio avviso neanche solo una questione di soldi, di quello che costa, che comunque è un costo che è pubblico, perché comunque che li dia la regione o li spende il comune, sempre soldi pubblici sono, quindi non ne vogliamo fare una questione legata esclusivamente ai soldi, ma una questione di tipo politico. Ad oggi non ci sono quelle condizioni che ci portino a dire. Poi abbiamo assolutamente la consapevolezza, noi e anche in particolare i 3 comuni che vanno al voto, che sarà materia di campagna elettorale. Cioè questo ci sta, ne siamo consapevoli tutti, non è mica questo il tema. Però ritengo che che sia talmente una cosa seria, per il sì o per il no, è assolutamente una riflessione seria, per cui vada affrontata in modo serio, quando è il momento, quando sentiamo che effettivamente può avere una sua ragione. Io vorrei chiudere il mio intervento parlando della nostra unione in modo molto sintetico, non la farò lunga. Cioè, io credo che la nostra unione, nata nel 2006, e quindi ormai sono 8 anni che esiste l'unione, credo che stia dando in modo molto evidente dei buoni risultati. È stato detto, credo che l'abbiamo di averlo detto anche la volta scorsa in questo consiglio comunale, stia dando dei buoni risultati perché stiamo consolidando specialmente le prime funzioni trasferite all'Unione e che adesso ci danno le soddisfazioni, e danno soddisfazione anche ai cittadini, perché sono stati fatti dei sondaggi in altri comuni, sono stati fatti dei rilievi anche di gradimento. E voglio citare questo fatto per quanto riguarda i servizi educativi e scolastici, è stato fatto, se non ricordo male, nel 2011, e poi anche fatto successivamente, quindi aggiornato. Questo gradimento non solo è molto alto, ma c'è molta consapevolezza nei cittadini di che cos'è l'Unione. In questi 8 anni sono stati fatti dei grandi passi avanti, perché non è trasferendo delle materie o facendo delle fusioni che tu ottieni il risultato sulla bontà dei servizi che vai erogando, ma perché è sui servizi che si lavora, su come li eroghi, sulla qualità dei servizi. Quindi è una progressione che queste forme associate riescono a dare nel tempo alle materie che portano in unione, quindi ad essere rispondenti alle esigenze dei cittadini. Io credo che la nostra unione questo ruolo lo stia svolgendo. Non è uguale in tutte le materie conferite, abbiamo delle eccellenze e abbiamo della strada da conquistare. Ecco, io credo che dobbiamo impegnarci a conquistare questa strada, quindi ad aumentare la qualità dei servizi, prima di porci un tema di fusione. Mi pare del tutto prematuro, perché abbiamo nelle nostre mani la possibilità di migliorare notevolmente con l'Unione i servizi che stiamo dando, le risposte che diamo ai cittadini, lavorando su quelle materie, su quelle attività che sono rimaste oggettivamente indietro. Noi siamo una delle unioni che hanno conferito più materie all'interno di tutta l'Emilia Romagna, e poi credo anche noi siamo delle eccellenze già con le unioni nell'Emilia Romagna, in Toscana, cioè non è che le unioni siano in tutta Italia, diciamocelo, perché sennò ci raccontiamo. Allora, io cercherei di lavorare impegnandoci su questo, migliorando, senza nulla togliere la possibilità per il futuro che le cose cambino. Il futuro è nella nostra disponibilità, perché però credo che in questo momento siano altre le nostre priorità.
Prego, Violi.
Io abitando a Rovereto capisco
l'osservazione di Boldrin, perché forse qua a Novi non è percepita, ma rovereto molto. Cioè, non dico l'assenza, ma la lontananza del comune, la voglia di staccarsi, di andare verso Carpi è forte. Questo è anche uno dei motivi. Uno dei motivi è anche, per esempio, che non c'è un trasporto pubblico da Rovereto a Novi, mentre da Rovereto a Carpi c'è. Ci sono alcuni servizi che, se uno si rivolge a Carpi, la qualità del servizio è migliore, ma cioè, non per voler dare la colpa all'amministrazione di essere incapace di erogare un servizio, è che Carpi è una città di tipo diverso, quindi erogare un servizio dalle 7 del mattino alle 11 di sera per un comune come Carpi è molto più semplice che per il nostro, lo dico perché cioè, questo è un dato di fatto. Poi che questo si voglia dire che la gente se ne voglia andare, cioè io sono 10 anni che abito a Rovereto e da una vita, anche da quando non ci abitavo, che sento il fatto che si vuole pensare a fare un referendum per andare con Carpi, cioè non è una novità, lo sapete benissimo tutti, cioè non è mica nulla di nuovo. Poi che questo voglia dire una fusione dei comuni o no, questo è un altro discorso, cioè è tutto un altro paio di maniche. Io avevo già parlato col sindaco l'altra volta che se ne era parlato, cioè non è che sono così convinto che andare con Carpi sia per forza meglio, perché se devo vedere come sono dimenticati o come c'è stato un tentativo, visto che metà sono anche cortilese, come Cortile viene trattata dal comune di Carpi, non è che proprio gli stanno mandando zingari da tutte le parti, non è che siano così contenti, ecco, della situazione, tant'è vero che ci sono comitati apposta per questo. Si capisce perché al confine del comune con Carpi, lo sapete benissimo, dove c'è il Ponte della Lama, c'è una comunità di zingari, un'altra ha comprato del terreno in zona, altri saranno ospitate nelle vecchie scuole elementari, non è che poi siano tutti contenti, cioè Cortile non è una comunità di 4.000 abitanti che può facilmente assorbire un numero così elevato di persone, sono relativamente pochi, vi ricordate che c'è un negozio a Cortile, non è che questa è la realtà dei fatti, bisogna anche tenere conto di queste cose. Per cui se uno dovesse vedere i servizi che vengono erogati a Cortile non è che sia al massimo questo, però insomma quest'anima a Rovereto c'è, non è una novità, e forse tutto sommato c'è anche a Sant'Antonio, l'avrei sentita anche tu, cioè non è una novità. No?
Bene, Violi, do la parola a Zenoni, prego.
Scusate, guardate, adesso io non voglio entrare nel merito della fusione sì o no, anche perché credo che nessuno abbia degli elementi né delle esperienze precedenti, perché ricordiamoci che la fusione più grossa è stata fatta, arriva neanche 30.000 abitanti, noi parliamo di fondere dei comuni che arrivano a più di 100.000, e vorrei anche ricordare che l'unica frazione dei comuni delle Terre d'Argine che ha la delegazione municipale è Rovereto, quindi non pensate che con una fusione sicuramente Rovereto non avrà più né la delegazione municipale come tutte le altre frazioni del territorio, né credo che abbia comunque, tra l'altro anche come rappresentanza politica territoriale sia sicuramente minore se fai una fusione dei comuni, anche perché la fusione vuol dire cancellare i nomi dei quattro comuni e fare un comune unico. Poi francamente non so neanche cosa si intenda per dire che Carpi dà dei servizi maggiori confronto, anche perché la maggior parte dei servizi sono conferiti in unione e sono similari su tutti i quattro territori. Poi del resto, guardate, io ritengo che l'unione è stata una scelta intelligente e oggi si stanno raccogliendo i frutti, ma che ci sia ancora dei passi da fare. Credo che una fusione oggi sia comunque un passo più lungo della gamba, perché stiamo ottimizzando ancora i servizi che sono conferiti in unione. A mio avviso mi sembra anche prematuro parlare, anche perché non ci sono esperienze similari su tutto il territorio italiano. Contate che in Italia ci sono 27 città che hanno più di 100.000 abitanti e noi diventeremo la 28esima, quindi fusioni di quel tipo lì fino adesso non ce ne sono presenti sul territorio italiano, non ne sono state fatte. Quindi
prego, Benzi.
Io voglio un attimo tornare a rispondere un po' al consigliere Violi adesso, su quello che ha detto. Cioè, non era motivo di stasera, però, cioè, che Sant'Antonio possa essere quello che interessa andare a Carpi, proprio io che vivo e sono nato a Sant'Antonio, questo proprio non esiste. Probabilmente non esiste neanche a Rovereto che ci sia questa ambizione di vedere verso Carpi. Forse c'hai qualcuno che conosce te, ma io vivo molto attentamente sul territorio ed è una sensazione che non la noto. Se vuoi, c'è la predisposizione di dire vado a Carpi, ma vai a Carpi perché Carpi offre delle cose, cioè perché c'è l'ospedale, ci sono delle strutture che non ci sono, ma non è che vivano proprio... cioè anche chi abita a Novi va a Carpi, no? Cioè pronto soccorso, hai certe esigenze, vai a Carpi. Quindi non le viviamo sicuramente né a Sant'Antonio e né a Rovereto. Dopo, sull'ordine del giorno, solo due cose, perché molte abbiamo già detto e mi ricollego a quello che ha detto il sindaco. Noi crediamo nell'unione senz'altro, noi ci crediamo e crediamo che vada migliorata e rinforzata. Dopo non sentiamo questa volontà politica da parte stessa dei cittadini proprio questa unione con Carpi non se la pongono neanche. Quindi sicuramente dopo faremo le dichiarazioni di voto, ma penso che sia inaccettabile perché manca proprio la volontà politica, cioè non esiste in questo momento. Grazie.
La parola all'assessore Marina Rossi.
Sì, io vorrei riportare un po' l'attenzione sull'intervento che aveva fatto l'assessore Palermo prima. Io credo che Boldrin chiede nell'ordine del giorno, il consigliere Boldrin chiede uno studio di fattibilità, ma credo che se non parte dal basso la volontà e dai singoli cittadini, e questa si chiama volontà politica, che poi la prendano in mano i partiti o i movimenti, come li vogliamo chiamare, e lo studio di fattibilità non si fa, cioè secondo me se non è un richiamo che diciamo viene dai cittadini e dal popolo, credo, perché andremo a sprecare del denaro pubblico e delle risorse pubbliche e questo non mi sembra proprio il momento opportuno. E capisco l'opposizione che la voglia prendere in mano come materia da strumentalizzare in campagna elettorale, come è stato fatto qua a suo tempo, verrà fatto anche negli altri comuni. Ci tengo a sottolineare che non è la volontà di anche se fosse la volontà dei cittadini, devono essere i cittadini di 4 comuni o 3 comuni, non i cittadini di Rovereto, Novi Sant'Antonio o Novi Centro o Novi Campagna, no, devono essere 4 comuni. E quindi credo che questo e devono essere tutti, la maggior parte dei cittadini, non le minoranze, e questo cambia.
Prego, Diego.
La volontà politica è, se manca quella, è chiaro che non ha senso fare questo percorso. Dipende se è la volontà politica della maggioranza, ovvero delle persone che ci troviamo davanti noi nei vari consigli, o se invece si tratta effettivamente della volontà dei cittadini. Allora, la volontà dei cittadini, a meno che qualcuno di noi non sia sociologo o non sia a tal punto inserito all'interno del tessuto sociale da conoscere esattamente qual è la volontà di tutti i cittadini dei 4 comuni, probabilmente questa volontà non la conosciamo esattamente, no? Partiamo innanzitutto da questo presupposto, a meno che non ci siano degli assessori così fortunati da essere così estremamente inseriti all'interno del tessuto sociale. E oltre a questo direi che partire da un referendum in merito a questo tema, ora che questa materia è così lontana dalla conoscenza dei cittadini, è chiaro che è fuori luogo e si vince, cioè vince chiaramente la non volontà di andare ad un comune unico, ma neanche ad arrivare ad uno studio di fattibilità inevitabilmente, perché le motivazioni che spingono a proporre una fusione di comuni sono materie estremamente complesse, che sono lontane dalla comprensione dei cittadini. Anche il tema di unione dei comuni, cioè anche l'attuale unione dei comuni, chiediamoci quanto effettivamente è conosciuta, che cosa significa. Il comune, i consigli comunali sono noti, sono chiari, sono punti di riferimento comprensibili a tutti. L'unione è appunto questo ente sovrastante che fa senza dubbio, ma con chiarezza, qual è il ruolo, come si pone, quali sono le materie conferite, che cosa fa esattamente, è un tema, come dire, un po' nebuloso, secondo me, nei confronti dei cittadini. Interroghiamoci effettivamente anche su questo. Comunque il tema rimane che questo ordine del giorno richiede uno studio di fattibilità, innanzitutto, non chiede la fusione dei comuni. Altra cosa, probabilmente la questione è, poniamoci l'interrogativo se effettivamente la questione della fusione, dell'unione, comunque dell'associazione, della relazione tra i vari comuni è effettivamente una materia chiusa che non crea alcun tipo di problema a nessuno, o se effettivamente non sia il caso di aprire un dibattito approfondito su quale sia il metodo per associare, per creare una migliore gestione del territorio attraverso una struttura che sia il più possibile efficiente ed efficace.
La parola al consigliere Cesari, prego.
Ma la difesa di questo ordine del giorno da parte di Diegoli la capisco, il progetto comune è stata l'unica forza a presentarsi alle elezioni dicendo chiaramente che era per la fusione dei comuni, l'ha detto, l'ha sempre detto. Mi fa un po' più specie sentire il rappresentante della Lega Nord dire che portare avanti il messaggio della fusione, della fusione dei comuni, quando storicamente la Lega Nord, Alternativa per Novi, comunque tutti i partiti di centrodestra erano addirittura per l'uscita del comune di Novi di Modena dall'Unione Terre d'Argine, quindi addirittura vogliamo fare il salto della cavallina, andiamo alla fusione. A Novi c'è gente che casomai vorrebbe anche andare sotto Carpi, come a Rovereto. Casomai a Rovereto conosco anche tanta gente che vorrebbe diventare comune autonomo, no? C'è anche gente che vuole rimanere sotto Novi, non ha dei problemi su questa cosa. Quindi, insomma, avendo vissuto a Rovereto, a Novi, conosco della gente, a Sant'Antonio per un po' di tempo, in tutti i comuni c'è della gente che vorrebbe. A Novi c'è anche della gente che vorrebbe che Rovereto andasse per i fatti suoi, insomma, diciamola un po', diciamocela, è vero questa cosa. Io credo però di far parte di una forza politica che non si è presentata alle elezioni dichiarando apertamente che era per la fusione dei comuni, ma anzi di voler lavorare per migliorare i servizi dell'Unione e possibilmente portare anche qualche altro servizio. Quindi si può aprire un dibattito, si può aprire una discussione, si può parlare con i cittadini, si possono ascoltare, e i cittadini li ascoltiamo perché viviamo in mezzo ai cittadini. Noi non sentiamo questa forte forza dai cittadini che ci chiede di diventare una fusione di comuni, diventare frazione di Carpi, e quindi comunque come forza politica non ci prestiamo a dire va bene, lavoriamo per andare verso uno studio di fattibilità o comunque di guardare verso la fusione dei comuni. Non ci siamo posti in queste condizioni nel 2012 e rimaniamo di quella posizione. Lavoriamo sull'Unione, ci crediamo l'Unione, e cercheremo anche di migliorare quello che è migliorabile nell'Unione.
Se nessuno interviene, ha diritto di replica e poi si può passare alla dichiarazione di voto e poi votare.
Allora, cominciamo con le repliche. All'assessore Palermo, che dice che io ho la caparvietà, assessore Palermo, io sono consigliere, sono quarto su 93 consiglieri a titolo di preferenze, democraticamente rappresento delle idee, quindi faccio il mio dovere di consigliere. Quindi ringrazio anche la sindaco per non aver minimizzato l'oggetto, che ha capito, ha tenuto in considerazione che magari i tempi sono prematuri, e soprattutto mi dispiace che venga banalizzata la cosa come strumentalizzazione politica, perché qui io proprio non ne ho nessuno, cioè voi avete detto la campagna elettorale carpigiana, io ho fatto l'ordine del giorno a Novi dopo che abbiamo dovuto approvare il regolamento della modifica dello statuto delle terre d'argine, in cui abbiamo blindato la cosa, quindi quella mi è partita, al che ho messo l'ordine del giorno online. Qualcuno da Carpi ha detto, senti, ma lo possiamo usare perché a noi ci tocca nel vivo questo. Ed è successo questo. Quindi nessuno è profeta in patria, è profeta d'altra parte. Poi, per quanto riguarda le vostre, quindi vi prego solamente di non minimizzare la cosa così, perché voi vedete il governo che sta modificando gli enti locali. Io non ho proposto la fusione dei comuni, ho proposto lo studio di fattibilità, perché questo comunque non lo facciamo, lo bocciamo questa sera, non è un problema. Mi basta aver lasciato il segno che io l'ho proposto in questo giorno, perché comunque le cose stanno cambiando. E purtroppo questa cosa qui andrà avanti nel futuro, che vi piaccia o no. Tanto che il 29 dicembre uno del PD, tale Roberto Solomita, ha dichiarato alla Gazzetta di Modena, adesso ve lo dico così voi dite la natura politica, si potrebbe valutare l'ipotesi della fusione dei comuni se l'obiettivo è quello di far diventare il nostro territorio sempre più attrattivo e sede di investimenti. Unire le potenzialità dei quattro comuni potrebbe rappresentare un passo in questa direzione, eccetera. Ma non è il problema della fusione, io ho parlato di uno studio di fattibilità. Qualcosa deve cambiare, partiamo dal basso, può essere anche un distretto alla francese, con l'elezione diretta dei componenti dell'Unione, presidente e assessori, che rimangano le quattro identità, non si sa questo. La proposta di studio di fattibilità è solamente per iniziare a prendere in considerazione la cosa, perché comunque prima o poi ci si arriverà a fare, a cambiare la modalità di gestione. Quando mi sento dire che non sono della Lega Nord, poi quando fa comodo rappresento la Lega Nord, sì, è vero quello che dice Cesare, parte che lui è un mio amico, mi fa anche ridere, ma il discorso era, prima uno diceva cosa ci stiamo a fare nell'Unione Terre d'Argine, cioè o si va di qua o si va di là. A questo punto il regolamento noi a Novi l'abbiamo votato, grazie al mio ordine del giorno è la confusione fatta, là l'hanno dovuto rimandare, quindi strumentazione politica è riuscita bene a Carpi da Novi in maniera oggettiva, visto che ho la capacità di trovare cose che annoiano i consigli fino a tarda ora, tanto che hanno dovuto rimandare ed è stata fatta una cosa tecnicamente ineccepibile. Ma era solo per fare anche loro, perché volevo che andassero la tardi anche a Carpi, ha detto tardi anche a Carpi, mica qua, solo qua. E quindi, signori, vi prego di rimanere sul pezzo. Io ho chiesto uno studio di fattibilità, che non è detto che lo dobbiamo mettere a bilancio adesso farlo, ho chiesto un impegno, leggete quello che ho scritto, l'impegno può essere anche fra un anno, fra due, cioè messo a bilancio fra un anno, fra due, ma io ho chiesto una cosa molto chiara, prendiamo in considerazione l'ipotesi che qualcosa dovrà cambiare di questa gestione, che piaccia o no, perché così non va bene, perché così è una via di mezzo. Quindi l'urbanistica sarà conferita all'Unione Terre d'Argine? Non si sa. Certo è che vedendo le leggi regionali, vedendo come si è mosso ultimamente con la modifica del regolamento, la strada è questa. Poi anch'io sono d'accordo che il rischio può essere che Novi diventi la periferia del comune, la periferia brutta del comune di Carpi. Io stesso dico, sono convinto che in caso di... Però l'oggetto che io ho voluto mettere in evidenza questa sera non è una strumentalizzazione politica, non sono tutte quelle beghine che avete in testa voi alcuni comunisti, non è quella roba lì, scusate il termine, ma è qualcosa di oggettivo, perché in un momento storico come questo si può cavalcare l'onda e agire in precedenza. Se voi volete capire questo mio atto, bene, se non lo volete capire è lo stesso, io l'ho dichiarato, sarà messo a verbale, sarà registrato, ci sarà uno scritto, mi basta questo, perché il punto è prendiamo coscienza che il mondo cambia.
Vada a concludere, Boldrin, prego.
Il punto è prendiamo coscienza che il mondo cambia, avevo concluso.
Bene, passiamo alla dichiarazione di voto, se qualcuno intende farla, se no poniamo ai voti l'ordine del giorno. Prego, Violi.
No, sarò velocissimo. No? Quello che volevo dire è che noi ci asterremo perché in parte sono convinto, in parte, comunque io sono comunista ma sono orgoglioso. Sì, sì. No, vabbè, io comunque sono orgoglioso, non la considero un'offesa. Detto questo, quello che volevo dire è che mettere l'accento sul fatto che comunque a livello nazionale le cose stanno cambiando, le province non ci saranno più, o almeno il primo atto è stato fatto per cambiare, quindi cambierà tutta la pubblica organizzazione dal punto di vista degli enti locali. Quindi non è detto che questo studio di fattibilità per capire
visto che adesso non siamo più piccoli, cioè un comune, ma siamo più grandini, un'unione di comuni, capire cosa vogliamo fare per il futuro. E almeno il mio punto di vista, il nostro punto di vista è questo. Detto questo, vorrei anche ricordare che Rovereto fa circa 4.000 abitanti, che sono gli stessi di Camposanto e di San Posidonio, quindi le dimensioni per essere un comune sé stante ci sarebbero, anche se ritengo che non abbia senso.
Prego, Benzi.
Ma sì, brevemente, Diego lì ha ragione, dice se voi sapete o meno. Io ricordo solo nelle ultime elezioni politiche, le ultime elezioni comunali nel 2012, il progetto comune si era presentato con questa proposta, con questa idea, e siete in minoranza, quindi non è che ci sia stata poi tutta questa adesione. Dopo ha ragione Davide, cioè il mondo, io torno sul pezzo perché questo è quello che volevo fare a dichiarazione, il mondo cambia, le cose stanno cambiando, cambiano le leggi, possono cambiare oggi, si sente oggi cambiano, vengono abolite le province, non so, fra 6 mesi, un anno può succedere di tutto, se succederà se ne prenderà atto e chi ci sarà, o fra qualche anno chi ci sarà andrà a fare gli studi di fattibilità, potrà fare quello che sarà dovuto. Oggi noi riteniamo che non siamo disponibili neanche a uno studio di fattibilità, quindi il nostro voto sarà contrario.
Bene, passiamo quindi alla votazione.
No, dico che il tema ovviamente importante è sentito, quindi parlando non di fusione ma di uno studio di fattibilità, noi esprimiamo parere favorevole. Ringrazio Benzi per avermi ricordato che effettivamente nella nostra campagna elettorale c'era questo punto all'ordine del giorno e effettivamente era il nostro asso nella manica per vincere, non siamo riusciti effettivamente a cavalcarlo nel modo migliore.
Allora, andiamo alla votazione. Ordine del giorno di Boldrin Davide, relativo a richiesta di conferimento in carico per studio di fattibilità inerente alla fusione dei comuni di Carpi, Novi Soliera e Campo Galliano o Carpi, Novi Soliera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'ordine del giorno è respinto. Punto numero 3. Ordine del giorno di Violi Claudio, Alfredo Ferraresi, Andrea, relativo a posizionamento cartellonistica defibrillatori DAE. Prego, da lettura.
Violi.
Sì.
Scusate solo un attimo, mi sono perso. Allora, posizionamento cartellonistica. Considerato che mesi fa sono stati disposti i DAE in punti strategici del Comune, che i dispositivi sopracitati, se usati da una persona competente e in tempi veloci, possono salvare delle vite umane, che già in altri comuni sono presenti in vari punti del territorio comunale dei cartelli che informano dove si trovano i DAE, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a dotarsi di cartellonistica che indica la posizione dei DAE disposti sul territorio, ad indicare anche sul sito comunale la posizione dei dispositivi e le persone abilitate a usare i DAE. Volevo aggiungere ancora una cosa. Ho visto che oggi sul sito del Comune è apparsa un'informativa per dei nuovi corsi da fare, dei corsi di 4 ore, se ricordo bene, a maggio. E quindi questo va a rafforzare quello che noi chiediamo. Grazie.
Prego, Zenoni Dario.
Ma secondo me non è che rafforza tanto, comunque adesso intervengo in merito, perché qua ci sono a fare un po' di premesse secondo me, anche perché ci vogliono anche degli elementi. Ora, se avete notato, è casuale, quando siete entrati presso questo municipio c'è un cartello che segna DAE, tra l'altro ordinato il 14 marzo, e qui ho la mail dell'ordine, e voi avete mandato l'ordine del giorno il 17 marzo, quindi è stato casuale la cosa, ma... Ora, il progetto dei defibrillatori è nato da un bisogno che c'era sul territorio di questa strumentazione, anche sollecitati da un vostro ordine del giorno mesi fa. Sì, con delle motivazioni, adesso non tiriamo fuori sempre le solite cose. Allora, è nato un progetto insieme delle associazioni presenti sul nostro territorio, tra cui la Croce Rossa Italiana di Carpi, l'associazione Tutti Insieme Rovereto e San Antonio La Onlus, il Mercadello, il gruppo la Cooperativa dei Medici di Base, l'Aneser, la Polisportiva Roveretana e la Novese. Perché? Perché ovviamente i defibrillatori devono essere presenti sia insomma, in aree, in zone strategiche, che soprattutto dove si svolgono attività sportive. Quindi è sembrato opportuno coinvolgere le associazioni che sono presenti su tutto il nostro territorio. Ora, da questo progetto, grazie ai finanziatori, che sono la Croce Rossa Italiana e la Onlus di Rovereto Sant'Antonio, sono riusciti ad acquistare questi defibrillatori. Quindi in questo momento il nostro comune è ben attrezzato di queste DAE, perché ne abbiamo uno presso il municipio, due presso i gruppi dei medici di base, una Novi e una Rovereto, due presso le palestre, una Novi e una Rovereto, due presso i campi sportivi, i centri sportivi, una Novi e una Rovereto, uno in copertura della frazione di Sant'Antonio presso la farmacia. Allora, ci tengo a precisare questo, che semplicemente non era ancora stata data informazione del posizionamento dei DAE perché eravamo in attesa di un ulteriore defibrillatore, perché ci siamo resi conto che col fatto che Rovereto, anche a causa sisma, si è spostato molto nella zona decentrata sportiva, tutti e tre defibrillatori di Rovereto sono posti tutti vicini e la zona centrale è scoperta. Quindi... quindi si pensava insieme alle associazioni, non che una mattina mi alzo e decido io a tavolino, di mettere questo defibrillatore nella zona della parrocchia, perché così copriva il centro di Rovereto. Quindi questo posizionamento dei defibrillatori servono in particolare, come poi dice la legge, le strutture sportive dove c'è più rischio di queste situazioni. Quindi da quando è nato il progetto, insieme sempre alle associazioni, si è deciso di realizzare un pieghevole, che qua è una bozza, che è stato preparato tempo fa, infatti manca anche l'altro defibrillatore perché deve ancora arrivare, siamo in attesa, per distribuirlo sul territorio e in più ovviamente anche di mettere il posizionamento dei defibrillatori sul sito. Io ci tengo anche a precisare una cosa però, non è che se si mette un defibrillatore... possiamo anche metterne 50 defibrillatori, ma se nel momento del bisogno non c'è uno che ha fatto il corso non può utilizzarlo, quindi possiamo anche mettere 200 defibrillatori, ma nel momento del bisogno, se, visto che a meno che mi risulti qua dentro l'ho fatto solo io il corso, quindi se succede adesso perché sono presente in consiglio posso fare qualcosa, ma se non avete svolto il corso, quindi in questo momento già 50 persone circa hanno fatto il corso sul nostro territorio, tra l'altro spinti anche molto quelli che sono, lavorano presso le strutture e vicino ai defibrillatori. Insieme alla Croce Rossa e al gruppo dei medici di base stiamo, come poi vi avevo anticipato, come avete letto oggi sul sito del Comune, sarà predisposto un corso nel mese di maggio, sempre grazie alla Croce Rossa Italiana, che ci tengo anche a precisare, si è preso l'impegno della manutenzione dei defibrillatori su tutto il nostro territorio gratuitamente, quindi la ringrazio. Anzi, ci sarà un corso, ma ce ne possono essere anche altri in base al numero di iscrizioni. Quindi noi crediamo che questo sia già un modo per comunicare insomma, a pieno la posizione dei defibrillatori e io una cosa che francamente non ne capisco neanche il motivo, di indicare sul sito le persone abilitate a usare i DAE, perché pare che sono circa 50 persone adesso e speriamo a maggio siano di più. A parte che ci vuole la liberatoria per tutti i nomi, ma non ne capisco neanche l'utilità. Cioè, se succede qualcosa e non c'è nessun volontario, cosa andiamo a fare? La caccia sulla lista sul sito di chi mancava? Guardate, io non capisco francamente l'utilità di mettere su un sito del comune la lista di persone abilitate a usare i DAE. Ecco, questo non riesco a capirlo. Poi me lo spiegherete.
Do la parola a Palermo Gianni, prego.
No, io volevo fare solo una mera considerazione propriamente personale. Se prima dicevo che Boldrini aveva l'arte, secondo me, di trovare degli ordini del giorno che per intelligenti, questo devo dire che assolutamente personalmente, senza offendere nessuno, ritengo che non abbia senso. Uno, perché strutturato così poteva essere tranquillamente un'interpellanza e l'amministrazione, come ha sempre fatto in tutte le interrogazioni, avrebbe dato risposta e le cose che ha detto l'assessore le avrebbe risposto. E secondo, perché comunque chiede delle cose chiede cose che sarebbero anche fattibili, se abbiamo preso i defibrillatori, abbiamo fatto servizio, è scontato che i cartelli verranno fuori, a tutto c'è una motivazione, ma poi dopo chiede delle altre cose che insieme non possono stare, come quello di tutte le persone sul sito, anche per questione di privacy, per questione di tanti altri discorsi. Per cui se prima Boldrini se l'era presa, volevo solo dirgli che era un complimento, in questo caso proprio a livello personale ritengo che un ordine del giorno sprecato, poteva essere tranquillamente un'interrogazione, aveva più senso e perdevamo tutti meno tempo. Grazie.
Sì, per la replica.
Allora, devo rispondere ai miei due vicini di banco. Allora, potrei dire forse che, dato che questa storia l'abbiamo iniziata noi l'anno scorso, non ci sentiamo secondi a nessuno, e questo è un punto di vista. E non parto certo da Rovereto per venire qua a vedere in comune di Novi se è stato messo un cartello due giorni prima, perché questo è assolutamente ridicolo. Forse magari, dopo aver proposto... fatto noi questo ordine del giorno, qualcuno dice che poteva essere meglio interpellanza, ma secondo me queste sono assolutamente delle sciocchezze, perché entriamo nei contenuti di quello che viene chiesto, non entriamo sul discorso, ma facciamo un'interpellanza, no, era meglio questo, entriamo nel contenuto. Allora, qualcuno mi ha detto, ma questo c'è già, è già questo e questo, cioè faremo, quindi non c'è. Se noi facciamo un'interpellanza per chiedere queste cose e voi ci dite, guarda, c'è già in programma fra una settimana di fare questo, benissimo, è chiuso lì il discorso, però lo vogliamo poi vedere, vogliamo che la Giunta si impegni a dire entro 15 giorni o entro 20 giorni faremo questo, che non era comunque conosciuto a nessuno, se non forse a 3-4 persone della Giunta. Magari se queste cose le avessimo sapute prima, l'interpellanza non si faceva. Non c'è mica niente di male. Dire che queste cose sono assurde è tutt'altro che assurdo. Allora, innanzitutto, se qualcuno viene in paese da me a chiedere dove sono i defibrillatori, forse penso che al centro medico e al centro sportivo. Penso che al centro medico e al centro sportivo ci siano. Poi, se vado al centro sportivo, c'è il defibrillatore. Chi lo sa usare? Boh, perché non si sa, se succede un incidente sulla via Chiesa Sud, che non succede quasi mai, che succede un incidente visto che tutti vanno piano, uno dice c'è bisogno del defibrillatore, dove vado, chi è capace di usarlo anche se lo trova? Cioè, queste non sono delle banalità, ritengo che sia una richiesta fortemente accettabile. Detto questo, se poi nessuno è disposto a far mettere il proprio nome in pubblico, non è che si prende in giro, si faccia la gogna di queste persone. Questo solo volevo dire.
Mi chiede la parola. Prego, Pamela Traldi.
La ringrazio, Presidente. No, io rispondo al collega Violi semplicemente perché credo che nel momento in cui ci possa essere un incidente con una persona con dei seri problemi, per cui c'è da utilizzare un DAI, io la voglio vedere col telefono in mano a cercare sul sito comunale il nome di una persona che magari nel frattempo passa e si ferma. Mi scusi, però se si arriva a fare un corso di questo genere è perché un minimo di coscienza civile
la si ha. Quindi se io passo in macchina in via Chiesa Sud e vedo un incidente o vedo qualcuno che è in seria difficoltà, non aspetto che Violi vada sul sito comunale, trovi il mio nome, cerchi qualcuno che ha il mio numero di telefono, mi contatti, sono a lavorare, vengo a casa e fa... No, se lei chiede i nomi su internet, io le sto rispondendo per questo. I cartelli, la cartellonistica c'è, c'è un volantino che Dario le ha appena detto che sarà pronto, mettere dentro... No, va bene, ma penso che questo sia il rispetto che a volte si ha, quindi le risposte, mi scusi, però delle volte basterebbe rispettare quelli che si ha di fronte, perché io ho ascoltato lei e lei non fa il contrario.
Ferraresi, prego.
Sì, chiarire meglio magari i punti che sono stati un po' troppo sintetizzati nell'ordine del giorno. Non mi soffermo perché è ordine del giorno, l'interpellanza, comunque sono scelte nostre. E semplicemente non è che uno, quando uno c'è un incidente, va sul sito, serve a saperlo prima. Cioè, per esempio, succede qualcosa in casa, oppure uno sa già preventivamente che ha dei problemi di cuore, sa se il suo vicino di casa o quello dopo sa usare un DAE e sa dove si trova. Ovviamente la prima cosa che uno fa, certo, è chiamare 118, ci mancherebbe, ma è una cosa in più. Magari questi DAE in 20 anni non si useranno, e mi auguro mai, ci può stare. Era semplicemente, poi dopo uno non vuole mica dare il nome, non vuole che compaia, ma ci mancherebbe. Io, se riuscissi a fare, se avessi... perché insomma su certe cose io non sono adatto, quindi nel corso del DAE purtroppo non lo farò, perché io svengo prima della persona, per cui, però se uno lo fa, secondo me vuole anche essere d'aiuto, quindi magari dice prima per bacco voglio mettermi a disposizione, quindi dire ok, se sanno che magari abito a 2 metri, a 3 metri, ora che arrivi l'ambulanza per una cosa o l'altra, magari faccio in tempo, si riesce a salvare, comunque riesco a fare qualcosina nel frattempo che l'ambulanza, è tutto di positivo, è tutto di guadagnato, tutto qua, voglio dire solo questo. Poi i nostri giorni sul DAE vengono tutti bozzati, poi si faranno le cose, io sono contento lo stesso, problemi non ne ho.
Visto che ho dato, scusate, la parola per 2 volte il signor Violi, che dovevo dargli in una sola, mi ha chiesto una replica l'assessore, quindi passo la parola a Zenoni, prego.
No, guardate, io voglio solo precisare una cosa, non ho detto che sminuisco il vostro ordine del giorno, ho solo posto le motivazioni per le quali ancora non è stato comunicato la posizione dei DAE, semplicemente perché ne stavamo aspettando un altro. Poi in accordo con la situazione, vedo se non arriva, comunque usciamo lo stesso perché sta passando un po' troppo tempo, questo sicuramente. Continuo a non capire perché mettere la lista delle persone che hanno fatto il corso, che non ha utilità, anzi secondo me la cosa più utile da fare è quello di cercare di promuovere al meglio il corso, perché obiettivamente più persone fanno il corso più è possibile che ci siano persone che possono utilizzarlo. Però tengo a ribadire che si è lavorato anche insieme ai medici per far cercare di partecipare al corso le persone che lavorano e sono più vicine alla posizione dei DAE, che sono trattate in posizioni comunque più a rischio, cioè nelle palestre, nei campi sportivi, perché non c'è nel momento di bisogno, ma non è neanche regolamentato, cioè non esiste che nel momento di bisogno prendi una lista di persone formate di utilizzo dei defibrillatori e li chiami e fanno il pronto intervento, cioè non funziona così. Però vi dico, purtroppo o per fortuna, per utilizzare i DAE bisogna fare questo corso di 4 ore, che tra l'altro, voglio dire, l'ho fatto anch'io, è anche poco impegnativo perché è una mezza giornata e si fa la svelta, e credo sia utile. Spero che non ce ne sia mai bisogno per nessuno, però insomma, quindi quello che vi invito a fare è quello di promuoverlo al meglio per far partecipare più persone possibili, anche perché se c'è un buon numero cerchiamo di fare tra l'altro una a Novi, una a Rovereto, anche per avvicinarsi il più possibile alle persone.
Se nessuno intende intervenire, passiamo. Solo una cosa. Prego.
Non voglio sostituirmi al capogruppo, ma mi sento di dire una cosa con il massimo rispetto per le scelte che ogni gruppo fa nelle modalità di presentazione degli atti. Quando l'assessore diceva era meglio una interrogazione, non era per criticare la modalità, era per noi a questo punto votiamo contro, non perché siamo contro a quello che c'è scritto, quanto perché quella modalità, per le ragioni che diceva l'assessore, per quello che si sta facendo, scusate, è impossibile come ordine del giorno che votiamo a favore, perché non ci sta. Perché abbiamo dato avvio alle cose che vengono messe in evidenza. Come ordine del giorno non ha senso votare a favore. Un'interpellanza ci consentiva, un'interpellanza ci consentiva di dare la risposta e anche di, come dire, condividere, guardate, poi siamo arrivati lunghi, non siete d'accordo, ci sta tutto. Quest'ordine del giorno così formulato in questo modo ci costringe a votare contro, motivandolo con quelle cose che diceva l'assessore prima. Non lo volevo specificare perché, guardate, ognuno ha nel massimo rispetto delle modalità che ognuno ritiene opportuno utilizzare per presentare le proprie questioni in Consiglio Comunale. Ci avrebbe agevolato un'interpellanza perché dicevamo tutti le stesse cose, non c'era da votare, davamo le risposte, ci si impegnava anche, guardate, in 10 giorni stampiamo tutto, in questo modo qui noi votiamo contro, ma per questo motivo, non perché siamo contro, perché la modalità ci impedisce di fare in un altro modo, ecco, volevo specificare questo, non c'è un giudizio, era semplicemente nel caso specifico imbarazzante, ecco, posta in questo modo.
Bene, chi intende fare la dichiarazione di voto, prego. Se no passiamo alla votazione.
Allora, ribadisco, ovviamente noi voteremo a favore, magari la riproporremo o forse non la riproporremo perché tanto senso non ce l'ha, perché il nostro scopo era quello di impegnare un'attività che non doveva essere per forza scadenza domani, non era questo il problema. Il problema era un altro, era quello di, visto che io personalmente ho scoperto, ne conosco uno adesso, cioè lui, che si è autoaccusato di... si è autoaccusato di saperlo usare e vorrei sapere quanti di voi sanno chi è che sa usare il defibrillatore nel nostro comune in caso di necessità. È per questo il problema, cioè dotarsi di un'attrezzatura poi non sapere chi in realtà la può utilizzare non è il massimo. Detto questo, se il comune sta effettivamente, come ha detto, in un futuro diciamo decisamente a breve, mettendo in campo delle azioni per far conoscere agli abitanti del comune dove sono e chi in qualche maniera o come si possa fare per poter accedere a un utilizzo da parte di personale specializzato, detto questo, ben venga. Questo è il nostro scopo e non altro.
Prego, Benzi.
Ma voglio aggiungere qualcosa dopo, cioè, ovviamente vi ha già anticipato il sindaco quello che sarà la nostra intenzione. Penso che con questo ordine del giorno lo scopo sicuramente lo avete raggiunto. Cioè, ne abbiamo parlato, vi abbiamo detto che lo stiamo facendo, che le cose stanno andando avanti e che addirittura le avevamo già predisposte prima, non c'era certo bisogno prima del vostro ordine del giorno. Io credo che partire anche da un dato, che tutte le associazioni, che siano sportive o no, dovrebbero dotarsi di persone in grado di usarlo. Questo è veramente il problema. Io personalmente sono contrario a pubblicare i nomi, come tutta la maggioranza d'altronde, siamo contrari a pubblicare i nomi sul sito, anche perché non è detto, anche se io so fare il corso, non sono un medico, quindi bisogna stare anche molto attenti delle volte. Quindi allora ribadisco la nostra intenzione, il nostro voto sarà contrario.
Passiamo allora alla votazione. Vado alla lettura. Ordine del giorno di Violi Claudio, Alfredo e Ferraresi Andrea, non ci vedo più, relativo a posizionamento cartellonistica defibrillatori DAE. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? L'ordine del giorno viene respinto. Io
Concludo qui questo consiglio comunale.